passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Beviamo stasera, beviamo varechina, prendiamo l'autobomba e andiamo in disco.
A Zanzibar, a Zanzibar.
Di mio fratello.
Siamo qui, nuova puntata della Zanzara, nuova settimana, caro Parenzo, sei carico sì o no?
Come la sento carica, ma perché non facciamo un bel approfondimento sì. Sull'eclissi del sacro nella società moderna?
Beh, sarebbe molto interessante, sarebbe un argomento di cui parlano tutti, nei bar, nelle strade.
No, perché ero poco fa a fare la spesa,
sì.
E una signora mi ha detto, io te lo ripeto, lo sì. Dica al signor Cruciani, che è aumentato sì. Anche il pane, di cui io posso anche dirglielo, abbiamo la reazione del signor Cruciani, che sarà un bel chi se ne frega, perché
e infatti lei... puoi confermare alla signora, se dovessi rincontrarla in questo supermercato dove sicuramente vai ogni giorno, che la mia risposta sarebbe pazienza signora, ma chi se ne frega. Però c'è una questione fondamentale, caro Parenzo, da dirimere prima di iniziare la sarabanda.
Battaglia.
La questione da dirimere è questa. Secondo te, il signor Faletti, lo scrittore Faletti, è davvero una testa di cazzo comunista? Come disse, te lo ricordi chi, eh?
La nota intellettuale, la consigliera regionale Minetti.
Sentiamo.
Sai Giorgio Faletti, lo scrittore?
Giorgio, sì.
Testa di cazzo comunista, guarda.
Questa era, come dire, l'opinione moderata che la signora Minetti riferiva al padre in un'intercettazione, per carità, di cui mi pento in maniera molto forte, non ci dormo la notte per aver mandato in onda questa piccola intercettazione. E sentiamo la risposta rilasciata a Lettera 43 proprio da Faletti. Finalmente abbiamo chiarezza su questo: è o no una testa di cazzo comunista il signor Faletti?
Visto che sono stato accusato di essere una testa di cazzo comunista, devo dire che chiunque a forza di dirli prima o poi ci azzecca, e in questo caso è stato azzeccato al 50%, non sono comunista.
La confessione di Faletti: sono una testa di C, già l'abbiamo ripetuto troppe volte, qualcuno magari si può indignare, può fare proteste scritte orali, però non sono comunista. Questo è fondamentale. Intanto un'altra cosa da chiarire una volta per tutte: ci sono state delle incomprensioni, persone che hanno ritrattato in parte corretto, eccetera. Qui insomma audio canta, come dire. Due domande per due volte. Era una domanda provocatoria, naturalmente, è chiaro, non era un premio effettivo, era un premio simbolico.
Non era una medaglia d'oro, ecco.
Esatto. Lei darebbe un premio per l'attività antimafia al governo Berlusconi, e per due volte il signor Grasso ha detto di sì. E a me dispiace, c'è qualcuno che elogia Berlusconi ogni tanto, non è un crimine ancora, eh? Cioè, qualcuno si è arrabbiato, ne è nato un caso. Lo stesso Grasso avrebbe dovuto dire sì, metaforicamente darei un premio, metaforico naturalmente.
Per alcune leggi, certo.
Per alcune cose. Sentiamo comunque.
Ma il governo Berlusconi, lei gliel'avrebbe dato un premio speciale nella lotta antimafia?
Beh, devo dire che onestamente abbiamo avuto una legislazione che ci ha aiutato nel sequestro e nella confisca dei beni. Ha fatto salire moltissimo i beni sequestrati, sono arrivati in 3 anni e mezzo a qualcosa come 40 miliardi
quindi
di euro.
Quindi premio speciale ad Alfano Berlusconi per la lotta alla mafia?
Premio speciale.
Cioè. Può sembrare una battuta, ma non è così.
No, è così.
Grazie, 2 punti premio speciale ad Alfano e Berlusconi per la lotta alla mafia.
Su questo lato...
Sì. Anzi, ha ribadito anche premio speciale, cioè non l'abbiamo detto noi, non l'abbiamo
grazie,
detto noi.
Noi abbiamo detto grazie.
Ma lasciamo perdere. Poi qualcuno ha detto, non ha criticato, lo stesso Grasso ha detto che rispettiamo, lo abbraccio fortissimo, anche la moglie, ha criticato Ingroia. Beh, adesso per carità, va bene tutto, però ad Ingroia ci si riferiva, quando parlavamo di magistrati, il discorso era solo su Ingroia, dottore Grasso. Mettiamo.
Scusi, Ingroia che va a parlare dal palco di un partito, lei ci sarebbe mai andato?
No.
Ha sbagliato?
Certo.
Lei che consiglio gli dà? Entrare in politica o no? O tieniti lontano dalla politica?
No, se uno vuole fare politica è giusto che faccia politica nei luoghi e nei modi giusti.
Ma ha perso un po' di
credibilità? Ma fare politica utilizzando la propria funzione mi pare una deviazione da quella che è la funzione istituzionale.
Di che parliamo? Di cosa parliamo? Di cosa parliamo?
Però, meno male che c'è l'audio, gli audi.
Non c'è bisogno di arrabbiarsi in questo caso, perché per carità, il signor Grasso è un baluardo della lotta alla mafia, però noi facciamo il nostro mestiere e questo è, caro Parenzo. Bene, 800 24 00 24, sentiamo qualcosa di attualità. Dopo esserci tolto qualche sassolino, piccolissimo sassolino Santanchè, bisogna ritrovare l'orgoglio del PDL contro le tasse di Monti. Qualcuno le dà della volta Gabbana, perché ha fatto delle considerazioni positive in realtà su Monti. Santanchè:
se ci dobbiamo rimangiare tutto quello nel quale abbiamo creduto, perché lo slogan col quale Berlusconi scese in campo era meno tasse per tutti. Adesso stiamo con un governo che vuole più tasse per tutti, però non si può
scontro con Telese. Anche tu sei un Volta Gabbana, scrivevi per il giornale. Santanchè versus Telese in onda.
Lei, no, guarda, io non sono per niente diplomatica, Telese, non riderei tanto.
No, ma sulle tasse lei parlava
lei
in un altro modo un mese fa.
Scusi, no, lei si divertiva nel servizio di apertura che mi avete fatto, che sul cambiamento delle idee, beh, parlo, lei è un interlocutore che ha cambiato idea, era pagato da Berlusconi, lavorava al giornale e poi mi sembra che
voglio dire, allora colpo basso.
No, ma siccome poi lì
bene,
anche
io
lei
non ho le idee di chi mi parla.
Un attimo, squilla il telefono della Zanzara.
Pronto?
Sì, cercavo l'onorevole Barbato.
Buonasera, chi parla?
Sono Cruciani.
Ah sì, il dottor Giuseppe Cruciani della Zanzara.
Esatto,
è impegnato,
sì,
come puoi immaginare, in diverse interviste.
Lo so, appunto,
sulla linea fissa. Se può aspettare.
Chiamo tra due minuti, non c'è problema.
La richiamo io, eventualmente lì glielo trasferisco. Va bene, dottor Cruciani, è appena finito, perché non so i termini, possono essere 5 o 10.
Vabbè, lo so che sono momenti complicati, no?
La faccio richiamare io.
Non si preoccupi, no, chiamo io, non c'è problema.
5 minuti.
A presto, a prestissimo. Grazie.
Grazie.
Di Pietro, il governo è come l'istituto Luce. L'istituto Luce, qui c'è la stampa libera. Caro dottor Di Pietro, non esageri. C'è la stampa libera che critica ogni giorno il governo, non mi sembra l'istituto Luce, francamente. Piovono addosso al governo critiche, pietre e quant'altro. Di quale istituto Luce stiamo parlando, Di Pietro? Fa lei le critiche ogni giorno, è la dimostrazione che non esiste l'istituto Luce, no?
Certo. Il governo Monti, l'ultima l'ha fatto oggi, sa, mentre stiamo parlando, oggi sì. Il governo Monti ha fatto una conferenza stampa in cui ancora una volta, come l'Istituto Luce, cosa ha detto? Ha detto: abbiamo preso 2 miliardi e 300 milioni per l'economia
per
del Sud.
Poveri.
Se vai a leggere bene, hanno semplicemente spostato i capitoli di 2 miliardi e 300 milioni che già c'erano prima.
Vabbè, è una spiegazione complicata, ma insomma l'Istituto Luce è un'altra cosa. Dice lei, regime, qui piovono pietre ogni giorno sul governo Monti, magari è giusto anche così. Dunque non c'è nessun Istituto Luce, su. Traffico, torna fra poco la Zanzara, abbiamo appena iniziato, sono molto carico, Parenzo, molto
sento,
carico, molto
sento.
Carico.
Signor Barbato, dovrà spiegare.
Siamo di nuovo qui, la Zanzara, su Radio 24, qui a Milano, Giuseppe Cruciani a Roma, David Parenzo, anzi no, Granducato di Siena, se non sbaglio, stasera, no?
Granducato di Toscana, ottimo.
Granducato di Toscana, trasferta solida d'inizio settimana nel Granducato di Toscana. Beh, devo dire che ci sono polemiche inutili sulla presenza di un terrorista, di un ex terrorista al programma dell'Annunziata, Sergio Seggio. Ma scusate, se uno deve cercare di capire che paragoni si possono fare col terrorismo di un tempo, col terrorismo di oggi, perché non dovrebbe chiamare un terrorista a parlare, il signor Sergio Seggio in particolare? Non capisco terrorista. Queste polemiche, sì, un ex terrorista, chiamatelo come volete, non mi interessa, ma chi bisogna chiamare poi? Chi bisogna chiamare?
L'Associazione per la Pace, non ho capito.
Chi bisogna chiamare? Solamente gli studiosi? Uno cerca di chiamare i protagonisti, gli ex mostri o i mostri attuali, non è che si può chiamare qualcun altro. Ma c'è un senatore della Lega che oggi se l'è presa molto con il signor Maradona. La conosci la vicenda Maradona?
Ma come no, certo, sulla battaglia.
Allora te la riassumo.
I soldi che deve all'Italia.
Te la riassumo. Maradona deve al fisco, secondo il fisco, Maradona contesta 40 milioni di euro, perché per anni sostanzialmente, questa è la mia interpretazione ma è più o meno la verità, se ne fotteva delle cartelle settoriali, di quello che pretendeva il fisco eccetera, faceva un'altra vita quando andò via dall'Italia. Adesso vuole fare una transazione per 3 milioni e 3, 3 milioni e mezzo su 40 che dice il fisco che deve dare. Beh, qui si arriva a un assurdo, ma al di là della questione della transazione, ognuno cerca di fare il suo gioco naturalmente, un suo fiscalista lo paragona a Enzo Tortora. No. Un suo fiscalista ha detto è come Enzo Tortora, cioè perseguitato uno dalla giustizia, l'altro dal fisco. Poi smentisce di aver detto che si voleva suicidare appunto perché perseguitava il fisco italiano. Figuriamoci, perseguitava il fisco italiano. Io avevo un'altra immagine di Maradona quando andò via dall'Italia, che era, come dire, immerso nel divertimento in qualcos'altro a Cuba con i sigari eccetera, nell'isola di Fidel Castro. Però c'è il senatore Enrico Montani della Lega Nord. Buonasera senatore Montani.
Sì, buonasera.
Scusi senatore Montani, ecco. Lei perché ha perso tempo a fare una dichiarazione o a fare delle non so che cose in Parlamento sulla questione Maradona? Quindi ne frega lei di Maradona, scusi?
Me ne frega perché ho letto un'intervista appunto dell'ex calciatore, oggi allenatore, dove sì. Si definiva perseguitato, mettendosi a livello di alcuni drammi umani che stiamo vivendo nel nostro paese, tipo i suicidi, tipo i fallimenti delle aziende.
E vabbè, sappiamo... d'accordo, però ha perso tempo a fare una dichiarazione per fare... Che cosa ha fatto pure? Qualche interrogazione, no?
Sì, ho fatto un'interrogazione
pure.
Per chiedere un attimino di seguire, perché è importante che su questa vicenda ci sia attenzione, perché quando uno vuole transare a 3 milioni e mezzo, i 40 milioni, perché il dramma del nostro paese è che il povero pirla per 10.000 euro gli pignorano la casa, quando sono i grandi evasori, e in Italia ce ne sono stati altri di casi clamorosi.
Ma il fisco ha già detto che non vuole fare questa transazione.
E meno male, però in alcuni casi l'ha fatto. Perché c'è un cantante, però... mi sembra Vasco Rossi, mi sembra...
No, Vasco Rossi non lo so.
No,
però...
Valentino Rossi.
Vasco Rossi è una cosa e Valentino Rossi è un'altra.
No, anche... Montani. Mi sembra anche Vasco, però comunque va bene.
No. Poi... Scusi, Montani, però io le dico una cosa. Va bene tutto, che lei si possa indignare per la cosa di Maradona che chiede una transazione, 40 milioni, 3 euro e mezzo, ma perché un'interrogazione parlamentare? Dovrebbe essere riservata a cose un tantinello più serie, senatore Montani, o no?
Sta parlando di 40 milioni, guardi che
Ho capito
che con quel momento in cui stiamo vivendo anche 40 milioni fanno comodo le casse dello Stato.
Ma da quando è, onorevole, che vi interessate al tema dell'evasione fiscale? Io veramente non lo capisco. Lodevole,
No, io da sempre, voglio dire.
Questo non è contestabile, se uno si interessa a un tema.
Ma come no? Ma se hanno sempre sostenuto che equità, contro Equitalia, e adesso improvvisamente, siccome c'è il caso di Maradona, allora si arrabbia a fare addirittura un'interrogazione parlamentare.
No, ma io sono contro Equitalia perché va a pignorare la casa per uno con un debito di 10.000 euro. E gli pignorano la casa. A questi qui non gli pignorano
però,
niente.
Però, Montani, scusi un attimo, lei, a parte che gli hanno pignorato anche un Rolex a Maradona una volta che è venuto in Italia, un orecchino che poi è stato comprato addirittura da un giocatore del Palermo che si chiama Miccoli. Montani, lei non la conosce la vicenda Maradona, come fa a dire che non è perseguitato dal fisco?
Lo dimostri, io sto ai fatti reali, il fisco dice che lui deve 40 milioni, saranno pazzi quelli del fisco o sarà lui che magari si circondava di un circo che probabilmente gli ha rubato i soldi, perché poi quello che è successo a Maradona, che il mondo che girava intorno lui l'ha usato, l'ha sfruttato, e poi quando non serviva più l'hanno ovviamente mollato, perché sappiamo benissimo la vicenda umana anche di Maradona.
Parenzo, tu sai che il signor Montani, senatore Montani di Verbania, è uno che da quando è entrato in Parlamento, adesso non ricordiamo tutta la vicenda parlamentare di Montani, ha un obiettivo fisso, che è quello di legalizzare la distillazione fai da te della grappa.
Questo è importante anche questo.
Scusi un attimo, Montani, ma lei beve molta grappa?
No.
Come no? Un po' di grappa la berrà, perché altrimenti...
No. Però nelle nostre valli c'è questa, diciamo, antica tradizione, siccome comunque viene continuata in maniera, diciamo, non legale, mi sembrava giusto, con delle regole anche per salvaguardare la salute, perché qualche anno fa...
Beh, alcuni dicono di no, che in realtà poi il fai da te potrebbe provocare diversi problemi se non è controllato.
No, oggi il fai da te dà dei problemi perché non c'è controllo, ma noi volevamo fare anche un mini patentino in modo da poter garantire che non venga distillato il metanolo, ma venga distillata grappa, perché poi la gente quando si inventa e non sa quello che sta facendo si rischia. In Sicilia qualche anno fa ci sono stati 7 morti per metanolo. cioè grappa distillata male che ha creato dei
problemi. No, il patentino no, però il patentino no, il patentino no.
Scusi un attimo però, Montani, lei
anche
ricordi anche, ricordi anche che lei ha una condanna in via definitiva a 3 mesi di detenzione, ricordiamo
per
anche
cosa?
Questo.
Sì.
Ricordiamo anche questo, che è giusto ricordarlo.
Per cosa?
Perché è considerato una sorta di senatore ultra, dunque il senatore ultra che dice a Maradona paga il fisco, per carità, va tutto bene, però lei... Insomma,
ma che ha fatto?
Andava fuori dallo stadio. Montani, dica lei, su.
No, per quanto patteggiato, in teoria avrei picchiato 2 poliziotti.
Ha picchiato 2 poliziotti o non l'ha picchiato?
Non posso dire perché ho patteggiato e ho messo una colpa, anche se poi la verità è un'altra.
Perché ha messo la colpa?
No, ho messo la colpa perché è mal consigliato da un avvocato come quello di Maradona.
Ah, addirittura, mal consigliato da un avvocato, perché altrimenti se avesse fatto il processo se la sarebbe cavata. Non lo so.
Secondo me sì.
Non lo so.
Secondo me sì.
Secondo lei
secondo
sì.
Me sì.
Beh, ma che non aveva fatto nulla.
Mai toccato un poliziotto, mai toccato un carabiniere.
Ma poi in quel caso lì no. No, ma poi è un poliziotto.
Come in quel caso?
In altri casi,
lì,
in altri casi,
quello di cui stiamo parlando, no.
In altri casi, belle botte la date,
No,
come no, su senatore Montani.
Ma no, io non me la sono mai presa con le forze dell'ordine.
Con gli altri tifosi sì, però.
Ma quando ero giovane è capitato.
Ma lei del 67, più o meno alla mia età, che faceva? L'ultra della Juventus, che faceva?
No, io ho fatto soprattutto l'ultra della squadra della mia città, che ieri ha vinto il campionato di eccellenza.
Del Verbania,
Io sono proprietario.
Cioè lei ha rischiato di finire in galera, di passare i guai, ha patteggiato per il Verbania, signor Montani.
Sì.
Ma com'è possibile questa cosa?
Ma è il legame col territorio, la squadra della mia città.
Ma mi dica la verità, quante volte ha fatto a botte con i tifosi di non so quale squadra, perché il Verbania...
No, ma botte veramente, guardi, allo stadio...
Almeno, schiaffi, pugni, cosa?
Ma no, ma si parla molto e si fa pochi fatti per fortuna.
Lei è stato fermato, denunciato, ha patteggiato, condanna in via definitiva a 3 mesi di detenzione, perché cosa?
Ma lì, guardi, che è proprio una faccenda strana, perché glielo dico velocemente.
No, ma velocemente sono 10 secondi,
Era la partita Verbania-Dertona e noi siamo gemellati con i tifosi del Dertona, dunque io non ho litigato con nessuno.
Allora scusi, perché l'hanno fermata?
Non gliela posso raccontare.
Non si può raccontare. Vabbè. Ciao, abbiamo il giornale radio 800 24 00 24. Torniamo subito e poi ricomincia la telefonata, le telefonate a sorpresa della Zanzara tra poco. Anche noi, caro Parenzo, aderiamo alla campagna, alla grande campagna che è stata promossa dall'onorevole Guido Crosetto. L'onorevole Guido Crosetto che ha promosso una strepitosa campagna Liberiamoci di Nicole Minetti. Questa è la sostanza. Naturalmente noi siamo piccoli piccoli. L'onorevole Crosetto, che peraltro è dello stesso partito della consigliere regionale Minetti, dice: paghiamo un obolo, togliamoci una parte dello stipendio, così ci liberiamo di questa cosa che ci imbarazza, di questo peso.
Io darò un euro.
Anche tu potresti contribuire a togliere dall'imbarazzo il PDL, o no?
Io darò un euro, infatti.
Darai un euro. Dunque, Parenzo, notizia ufficiale, dà un euro al PDL, a questo fondo che vuole creare l'onorevole Crosetto, per far sì che l'onorevole, anche lei, perché così si chiamano, credo, no? O i consiglieri.
No, solo in regione Sicilia.
Dunque il consigliere, la consigliere regionale Nicole Minetti rimette il suo mandato, dunque ottenga una parte del vitalizio, lo stipendio fino a quando dovrebbe rimanere in carica, insomma sloggi, faccia le valigie, perché un po' ci fa vergognare Crosetto.
Farei una sottoscrizione interna al PDL per dargli il vitalizio se si dimette la consigliere regionale e toglierci qualche imbarazzo.
Cioè gli diamo i soldi per...
Sono disposto a dare la mia parte per toglierci l'imbarazzo come PDL.
Cioè, perché lei è molto imbarazzante.
Sì, devo dire che non è una presenza particolarmente
positiva. Ogni volta che si vede perdete voti.
No, ci mettiamo nel nostro, perdiamo voti anche senza la Minetti.
Grande iniziativa di Guido Crosetto. Creiamo un fondo per mandare via Nicole Minetti. Parenzo ha messo un euro, lui metterà una parte dello stipendio, poi ce lo comunicherà. Creiamo un fondo, magari arrivano loro, a me non mi interessa, anzi, magari restasse fino alla fine della legislatura, ci sarebbe da divertirsi, però siccome qualcuno resta imbarazzato, facciano questo fondo, vediamo a che punto arriviamo, no?
Ma intestiamola la Zanzara per Nicole Minetti.
Cioè?
Beh, intestiamolo noi, apriamolo noi questo fondo, questo conto corrente.
Sì? Ma stai mangiando? Che stai facendo?
Lo chiamiamo, sto dando da mangiare.
No, stai pure, stai mangiando, cioè si sente il boccone, ma è una cosa pazzesca.
Come?
I titoli del TG3, una roba
pazzesca. Ma è un reato anche mangiare un pezzo, sto a digiuno stamattina.
È una cosa pazzesca, i titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Effetto crisi greca delle elezioni tedesche, borse a picco, spread alle stelle, Consob no alla dittatura dello spread, Obama a riformare Wall Street. Giorno amaro e doloroso, ammette la Merkel dopo la sconfitta nel land più popoloso della Germania, sulla Grecia spettro di nuove elezioni. Il debito pubblico sfiora 2.000 miliardi, quasi 33.000 euro per ogni italiano, giù le entrate, bene l'asta BTP sui prezzi della benzina. Napolitano, è stato un anno brutto ma ne verremo fuori. Fare presto sulle riforme istituzionali è essenziale, approvare una nuova legge elettorale. Cancellieri, TAF di tutte le preoccupazioni, Valsusa pericoloso, accostarci alla lotta armata, mai associata a TAF a terrorismo, chiarisce il ministro. Aperta la tomba di De Petis a Sant'Apollinare a Roma, oltre al corpo del boss della Magliana trovati altri resti umani. Chiuso il ciclo degli eroi del mondiale, la Juve festeggia lo scudetto e saluta Del Piero, lasciano il Milan Inzaghi e Nesta, Zambrotta e Gattuso.
La Santanchè dice: stiamo tradendo i principi di Berlusconi. Li stiamo tradendo. Beh, forse li avete traditi anche prima, però, non
ma
è
quali?
Che la riduzione delle tasse, non è che prima di Monti eravate lì a ridurre le tasse, a tagliare, non è che è sempre colpa degli altri, lo dico con, come dire, con tranquillità, però non è che prima fosse il Bengodi, adesso che c'è Monti invece è il, no, il disastro più totale. Anche prima le tasse non le tagliavate,
eravate
perché non le
lì a piazzare nei consigli regionali, amici, geometri, ballerine di burlesque, cosa parliamo? Su!
Noi stiamo rifiutando tutta quella che era la storia della discesa in campo di Silvio Berlusconi.
E allora, Santanchè, le faccio
era meno tasse per tutti, era il partito delle libertà. Oggi viviamo in un paese di polizia fiscale, in un paese dove io, se domani voglio chiamare Telese, dirle qualsiasi cosa, ho paura di chi
non lo
ci
faccia,
ascolta.
Non chiami Telese. Che c'entra chiamare Telese, però, scusa, non ho capito questa cosa, perché se io se ha paura di chiamare Telese la Santanchè, non ho capito, tu l'avevi capito?
No.
Aspetta un attimo, aspetta un secondo, aspetta.
Pronto?
Sì, salve, cercavo l'onorevole Barbato.
Il dottor Giuseppe Cristani.
Sì, sono io.
E nel frattempo si è rimpegnato con altri due quotidiani.
Una roba da pazzi.
Ma che fa?
Ma che sta facendo?
Sono Parenzo.
L'intervista.
Ho capito, quando possiamo chiamare?
Ma la lei serve in diretta per questa sera?
Eh sì, per forza, qui siamo caldi, siamo caldissimi qui.
Vabbè, voi siete sempre caldi,
esatto,
spiriti bollenti, lo so.
Lo so.
A che ora precisamente va in diretta?
Beh, guardi, anche subito, oppure tra 3 minuti, 4 minuti, 5, 10, quando finisce quest'ultima intervista? Allora, facciamo così, gli dica che lo chiamiamo alle 19.35, va bene?
19.35, va benissimo.
19.35 in punto lo chiamiamo.
Per la diretta.
Per la diretta, grazie.
Va bene, grazie.
Alla ricerca di Francesco Barbato.
Ma questa era la portavoce di Barbato, no?
Sì, gentilissima.
E quando tu hai detto siamo caldi, lei ti ha detto voi siete sempre caldi.
E vabbè, potrebbe
sembrare equivoco.
Ma non c'era nessuna cosa equivoca.
No,
una
no,
cosa...
potrebbe sembrare equivoco. Adesso non vorrei che il signor Woodcock aprisse subito un'inchiesta anche su questo.
No,
vorrei.
Su questo non credo che aprirà un'inchiesta. Comunque,
voi siete sempre caldi, ha detto. Hai capito?
So.
Era rivolto soprattutto a te. Io ho capito subito.
No, non era rivolto affatto
rimanda
a me.
Rimanda l'audio subito. Voi siete sempre caldi.
Era rivolto a tutti e due. Effettivamente
no,
l'audio
no,
è da rimandare, adesso mi hai dato...
Voi siete sempre caldi,
allora, nel
fai rimandare l'audio, se hai coraggio, visto che era rivolto a te, e prenditi le tue responsabilità.
Nel frattempo è arrivata, come sapete, anche dal giornale radio una notizia molto importante, cioè che alla fine Bossi ha ceduto di schianto e Maroni sarà il segretario unico alla segreteria della Lega, ma era inevitabile. Cosa farà il padre Nobile, il presidente, forse Zaia il presidente? No. Ancora non si sa, vedremo in finale.
Ma la notizia del giorno non è quella.
E qual è?
La notizia del giorno è che il Vaticano deve spiegarci perché hanno sepolto dentro il Vaticano un uomo, il boss della Magliana. Come mai? Per anni! Questo devono spiegarci.
Ma chi se ne frega del signor De Pedis? Ma me ne frego. Ma sono cose vecchie. Sono cose vecchie.
Ma come qualcuno parli? Qualcuno parli e ci spieghi perché la Magliana, il boss della Magliana, era sepolto in Vaticano. Radicali noi l'abbiamo denunciato per anni.
Ma no, veramente Pannella se ne è sempre fregato di questo. Comunque,
del sequestro che hanno fatto dei corpi. Il sequestro di Dio. Ricordi quando parlava del sequestro di Dio? Diceva una cosa meravigliosa.
Davide da Como, buonasera, 800-24-0024, Davide, dica.
Eccomi qui, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Non ho domande né asserzioni da fare, ho solo una richiesta. A proposito di Santanchè, mi rimettete quel pezzo grandioso di coerenza che avete già trasmesso circa un anno e mezzo fa, in cui dava del maiale a Berlusconi?
Maiale non credo.
Io ho in mente del maiale, sì.
No, maiale non credo.
Lo insultava in un modo così, ma fine, come usa fare la Santanchè.
Sarà accontentato, non subito naturalmente, ma sarà accontentato nel corso di questa lunga serata, perché abbiamo appena iniziato.
È un pezzo di altissima scuola radiofonica quella lì.
Sì, ma non era da noi, era, non mi ricordo in che occasione, un'intervista quando era candidato della destra. Poi ha spiegato da noi la Santanchè perché si candidò per la destra e perché poi affrontò, si scontrò con Berlusconi. Successivamente fece pace. Vabbè.
No, ma era
Davide,
un
non
mix,
si preoccupi.
Era un mix di dichiarazione.
Non si preoccupi, abbia pazienza, nel corso della serata sarà accontentato. Corrado da Vercelli, buonasera.
Oh, buonasera. Noi ci siamo visti all'incrocio di Piazzale Loreto, che si ricorda quando aveva le.
Però Corrado, sento malissimo, guardi, la richiamiamo. Aurelio da Taranto.
Pronto, buonasera.
Vada.
Complimenti.
Ma perché si sente male? Dove si trova? Dove si trova, Aurelio?
Verso Potenza.
Ho capito, si fermi un attimo, prenda in mano il telefono, non parli con l'auricolare che non si capisce niente, Aurelio.
Sto con l'auricolare, mi sente adesso?
Oddio, lei è col viva voce oppure con l'auricolare? Non si sente.
Adesso mi sente?
Male. Nicola da Napoli.
Salve Parenzo.
Oggi siete un disastro, tra Parenzo e nel Granducato.
No, ma io perché? Come?
Allora, va bene, Nicola, dica.
Due riflessioni volevo fare.
Riflessioni, sì. Qui non si fanno riflessioni.
Uno sul finanziamento pubblico dei partiti, dove sento un sacco di cazzate in giro. Nessuno parla del problema che c'è di fare politica sui territori. Il finanziamento dei partiti per me andrebbe, diciamo, data a disposizione dei comuni, delle sezioni, di quel contributo che il partito prende come sede nazionale, dovrebbe stornare il 60% per mantenere le sezioni aperte.
Ma io non voglio mantenere nessuna sezione, Nicola, non voglio mantenere nessuna sezione.
La politica,
non voglio mantenere nessuna sezione. Che differenza c'è tra i soldi presi al centro e i soldi dati in periferia? Non c'è alcuna differenza, sempre soldi sono e sempre soldi pubblici sono. Andassero a bussare degli imprenditori privati, facessero una legge in cui c'è un minimo di finanziamento pubblico, ma proprio sottile, piccolo piccolo, e poi toc 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 toc, ho bisogno di 100 euro per fare politica, te le voglio dare o non te le voglio dare? Questo si deve fare, non altro, altrimenti si mantengono burocrazie, persone che non fanno nulla, nulla.
Libertà, se perde il senso di libertà, le sezioni andavano aperte per il confronto sul territorio,
le sezioni, ancora
le sezioni, non hanno risorse.
Ancora con le sezioni stiamo messi, roba vecchia, morta,
certo,
tutto morto. Andrea da Monza, buonasera.
Salve, buonasera.
Un attimo solo. Parenzo si interessa della questione De Pedis.
Aspettiamo chiarimenti.
Pronto?
Sono sempre Cruciani, eccoci qui.
Sì, ci siamo, dottor Cruciani,
grazie.
Pochi secondi, ecco.
Siamo caldi, eh?
Sì, è Giuseppe Cruciani.
Pronto?
Eccoci qua, caro Barbato, sono Cruciani e Parenzo in diretta, come sta?
Benissimo, anzi benissimo proprio no, perché c'ho un raffreddore fortissimo. A fare la nottata qualche giorno fa
presso
l'agenzia delle entrate a Termini Merese.
Esatto.
Beh,
hai preso freddo?
Il Durolo forse non ci sta più per fare queste cose.
Hai preso freddo? Che hai fatto?
Sì, perché a stare tutta la notte lì con i lavoratori della Fiat di Termini Merese, 2070 di loro che insomma rischiano il futuro. Barbato.
Che dici, Parenzo? Che
no,
dici?
Dico, dammi retta. Adesso tu ti riposi un po', vai a casa, ti prendi un latte caldo con il miele e un po' di whisky. Ti metti a letto coperto, fai una bellissima sudata e domani torni a combattere contro Woodcock come un leone. Come un leone.
No, io innanzitutto non combatto né con Woodcock né con nessun altro magistrato perché... noi siamo lo Stato e io non mi sogno lontanamente di fare guerra con altri pezzi.
Ma no, ma è una guerra metaforica, metaforica.
No, ma neanche metaforica, perché non nel modo più assoluto e nel mio DNA di avviare guerre.
No, ma con guerre
metaforiche, con qualsiasi altro magistrato.
Scusa, Francesco, scusami un attimo. Allora, tu ti sei autosospeso dal Parlamento e dall'attività di partito, giusto?
Esattamente.
Perché c'è un'indagine nei tuoi confronti secondo la quale tu avresti dato, secondo
no,
quello
non
che...
lo so se c'è un'indagine.
Ma sei indagato o no?
No, a me non risulta perché non ho ricevuto.
E allora che te sei sospeso a fare? Scusa,
Io mi sono sospeso perché voglio una politica pulita, un Parlamento pulito.
E vabbè, quello d'accordo.
E allora, al di là, diciamo, delle indagini, perché qui la politica fin troppo si è nascosta dietro i magistrati, le sentenze, gli accertamenti giudiziari. Allora, per me viene prima l'articolo 54 della Costituzione,
che
dice? Sai cosa dice?
Che dice?
Dice che ogni cittadino che riveste una carica pubblica deve farlo con onore. Quindi a prescindere dalle responsabilità penali.
Se tu non sai nemmeno di essere indagato o no, perché uno si deve autosospendere? Poi parleremo dell'autosospensione.
Perché se tutti i cittadini hanno letto sui giornali che Barbato ha richiesto la prima volta 2.000 euro, perché nel primo interrogatorio
e poi 20.000.
Si sono trasformati in 20.000 euro per interessarmi della sua compagnia di assicurazioni.
Presso l'ISVAP,
allora se ci sono deputati che si comportano così, non sono degni di fare.
Però scusami, allora basta uno che arriva e dice Barbato mi ha dato 20.000 euro, uno si deve autosospendere, ma che senso ha?
Ma io per questa ragione mi auto, perché è uscito sui giornali, è una notizia pubblica.
Ho capito, non è che tutto quello che esce sui giornali è vero.
Allora qui dobbiamo smetterla in questo paese, perché qui ci sono delinquenti che si nascondono e si rifugiano in Parlamento, condannati, arrestati, indagati. E che fanno finta di nulla.
Mentre
invece poi c'è una mala politica che costruisce dossier falsi, che costruisce delle strane storie.
No?
Se è indagato, probabilmente
non lo sa, allora.
Allora, io, poiché, ripeto, voglio essere un deputato d'onore, cioè voglio svolgere la mia funzione con onore, soprattutto per il rispetto di quel Parlamento che rappresento.
Però scusami Barbato, io adesso ti faccio un appunto. Al di là del fatto che tu decidi di autosospendersi, ma alla fine sta autosospensione non esiste come istituto, è una cosa finta. Ma come non esiste?
Allora, tanto è che non è finta, vengo colpito subito sulla tasca, perché sono stato convocato dal capogruppo di Italia dei Valori ad essere presente domani in aula.
Quanti soldi perdi con stato di sospensione?
Poiché ora c'è l'assenza che viene registrata anche in commissione, ma solo in aula c'è una somma che ci viene trattenuta tra i 200 e i 300 euro al
giorno. Alla fine, al mese, quanto questa cosa qua, tra l'altro, potrebbe durare per l'eternità stato di sospensione, perché lo sai come vanno le indagini in Italia, sono lunghissime.
Allora io per l'eternità, e in questo caso
non entrerai mai più, fai una promessa, finché non si risolve la situazione e il magistrato archivia la mia posizione, non entrerò mai più.
Certo, perché se non si chiarisce la mia posizione, questo è il motivo. Io voglio dare un contributo alla giustizia.
Sì, d'accordo, però allora fai questa promessa solenne alla Zanzara, davanti ai microfoni e agli ascoltatori che ascoltano questa trasmissione. Allora, finché la mia posizione non sarà archiviata, ufficialmente archiviata, guarda che potrebbero...
archiviata no, comincia a non dire cose inesatte, allora non ci sta nulla su di me. Allora, io stamattina non ho neanche bisogno di fare un giuramento davanti alla Zanzara, perché Barbato quando dice una cosa è quella, perché io sono uno abituato a fare
allora,
ciò che dice.
Quando finisce stato sospensione?
Poiché in Parlamento ho detto mi autosospendo fin quando non vengo interrogato dal magistrato, dalla procura di
Napoli, dovresti essere...
a cui domani arriverà una richiesta che presenterà mio fratello, che è il mio avvocato penalista.
Ma quanto potrebbe durare? Quando dovresti essere interrogato, scusa?
Ma non lo so, perché non è che lo decido io. Io non è che decido l'iter delle attività giudiziarie. Questo dipende dai magistrati, né tantomeno mi permetterei.
Cioè, basta un interrogatorio e basta che ti interroga il giudice e tu non ti autosospendi più.
No, io sono autosospeso e da domani non sono né in aula né in commissione.
Ho capito, ma basta un interrogatorio e poi tu finisci l'autosospensione.
Allora, l'interrogatorio deve servire per collaborare all'inchiesta giudiziaria che è in corso, perché questa vicenda di Viscione nasce nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria che riguarda il deputato milanese.
Sì, però l'autosospensione non serve a nulla, cioè tu rinunci solo...
Poi insieme all'autosospensione ci sarà una mia denuncia dettagliata dove per tabulas dimostro che è totalmente falsa
e vabbè, d'accordo, quello...
infondata quanto dichiara.
Ma tutto legittimo, ma allora Roberto Giachetti del Partito Democratico, uno che è sempre molto attento a quello che succede in aula, dice che l'autosospensione non esiste, o lavori e percepisci uno stipendio o ti dimetti, così io come tocca a tutti.
Io infatti non perciperò da domani.
E dice anche non faccia il furbetto.
No, il problema è che probabilmente una parte del PD non è più abituata a legare i propri comportamenti politici e parlamentari all'etica e alla morale.
No, però scusa,
ma nella sono probabilmente non cambia nulla. Garanti, come sono garanti per Tedesco, sono garanti per Penati, sono garanti per una serie, per Bassolino.
Ma che c'entra Giachetti adesso che non è garante per nessuno? Giachetti ha detto non fare il furbetto,
io tanto è che non sono furbetto che ci rimetto cominciando da domani in termini economici, in termini di soldoni. Tanto per dirti,
a quanto rinunci ogni volta che non vai a una seduta oppure in commissione?
Ogni seduta è tra i 200 e i 300 euro al giorno, tanto per intenderci. E allora, ma a me non interessa la cifra, a me interessa...
Però non esiste questo, l'autosospensione è un istituto che non esiste. Cioè,
allora, tanto è vero che esiste, che produce degli effetti di cui vi sto parlando. Perché io intendo
rinuncia a prendere dei soldi non partecipando alle sedute della Camera.
Quando non viene chiarita la mia posizione.
Ma questo potrebbe durare anche 2 anni la tua posizione.
E durano 2 anni, significa che io non percepirò denaro per 2 anni per tutte le volte che sono assente.
Cioè, che deve succedere? Si deve esprimere Woodcock dicendo che sei estraneo? Che deve succedere perché tu rientri in Parlamento?
Devo andare a chiarire la mia posizione.
E vabbè, d'accordo. Una volta
chiarita... come mi comporto, come sia nella politica che nel privato. La mia morale, che non è l'abito della domenica che uso solo per le belle occasioni, domenica è ogni giorno, è ogni comportamento. Allora io devo immediatamente chiarire e dimostrare che anche in quella occasione.
Dunque ci vuole una parola di Woodcock che dica che Barbato è estraneo e tu rientri in Parlamento. Qual è, cosa deve succedere?
Io devo andare a chiarire come stanno le cose.
Poi
parallelamente presento una denuncia dove ricostruisco.
Quelle sono le cose.
Vabbè, ma queste sono tue tecniche. E dimostro come è successo il tutto.
E poi?
Dopodiché, fatti questi due adempimenti che servono sia al processo.
Va bene, d'accordo. Poi che succede?
Dopodiché posso rientrare in Parlamento.
Ah, vabbè, basta un interrogatorio e presentare una denuncia. Cioè, non deve succedere niente. Non è che vabbè, comunque, insomma, basta. Devo essere interrogato e presentare una denuccia.
Non sono nulla.
Ma appunto, per me sbagli ad autosospenderti, secondo me.
Non sbaglio, perché qui la politica deve smetterla di nascondersi dietro i magistrati.
Ho capito, Barbato, una parola su Viscione, però.
Viscione che viene in Parlamento solo per prendere, per fare gli affaracci suoi. E pensa di non rispondere di nulla. Io invece da parlamentare penso che devo fare il deputato con onore.
Dimmi una parola su Viscione, però come lo consideri? Un aggettivo su Viscione, quello che ti accusa di aver preso 20.000 euro, di aver favorito tuo moglie.
Penso che o lui o chi gli ha suggerito o è stato complice insieme a lui a fare questo falso dossier lo hanno costruito anche maldestramente perché
c'è un falso dossier su di me. Ma perché tu sei
un falso dossier?
Perché sei pericoloso per chi tu?
È totalmente falso, perché è tutto non rispondente a verità, e io dimostrerò con atti, con fatti e con tempi precisi come stanno.
Che non hai preso, che non hai chiesto un euro a questo Viscione? Mai chiesto un euro?
In vita mia non ho mai chiesto nulla.
Benissimo.
E in vita mia soprattutto non ho nulla di cui vergognarmi.
Benissimo, tu hai preso hai detto voglio essere interrogato, faccio una denuncia e poi rientro in Parlamento. Vabbè, d'accordo, prendiamo atto. Ti abbraccio,
fermo
a presto.
Fermo restando, un'altra cosa, perché questa deve essere anche la diversità, perché mi sono sospeso anche da Italia dei Valori.
Sì.
Io non sarò ricandidato, ove mai a giugno o a ottobre prossimo o l'anno prossimo si dovesse votare e io dovessi essere ad esempio rinviato a giudizio o sottoposto a processo.
Vabbè, perché comunque Giachetti dice che
sei indagato, sì. Allora deve stare a casa, non deve stare nelle istituzioni.
Ho capito.
Perché noi abbiamo bisogno innanzitutto di un
Vabbè,
Parlamento
pulito. Però scusa, tu non vai in però Barbato, tu non vai in Parlamento a lavorare, cioè,
No, io lavorerò di più perché sarò di più tra i cittadini.
Ho capito, ma così è facile.
Svolgerò attività di sindacato ispettivo.
Ma Giachetti ha ragione quando dice
tutte le caste e la mala politica.
E vabbè, quello già lo fai.
Stanno questo paese.
Però scusa, no,
perderà 200 euro al mese, dai.
Vabbè, Barbato, il punto è che uno no, o va in Parlamento, Giachetti ha ragione su questo, o va in Parlamento a lavorare, oppure non è che puoi stare fuori dal Parlamento percependo lo stipendio lo stesso.
In Parlamento bisogna andarci con le carte in regola. Se tu hai un'ombra su di te e rappresenti il Parlamento, perché io sono un membro del Parlamento, non posso con un'ombra addosso rappresentare con onore il Parlamento della Repubblica Italiana. Ecco perché per me viene prima la morale, l'etica, e poi vengono le
comunque se tu non vai in aula, se tu non vai in aula è come se tradissi il tuo mandato, sei
no,
pagato,
signore,
per andare in aula.
Io non voglio tradire gli italiani che hanno bisogno di aria pulita in Parlamento.
Ho capito, ma devi andare in aula, devi andare in aula.
Devo andare innanzitutto a pulire questo Parlamento sporco. Questo atto mio è stata una scossa a questa politica marcia,
ma che scossa,
a questi partiti falliti.
Ho capito.
Devono smetterla e non vogliono andarsene a casa. Domani si approva il finanziamento
Ho
di
capito.
Nuovi partiti.
E appunto, perché non ci vai in Parlamento
oggi
a votare?
Vai
in ma vai in Parlamento
oggi
a votare invece di fare questa buffonata.
Ma
su.
Che serve? Ma no, guarda, innanzitutto non sono buffonate, perché sulle commissioni bancarie che ho contestato.
Ma no, è buffonata, è autosospendersi.
Sul finanziamento ai partiti. E glielo ho detto
Barbato, autosospendersi non serve a nulla, è un sotterfugio, è una furbata mediatica.
Cosa? Che ci rimetto soldi io per
Ma che due lire su
il
due
mio
euro?
Voto domani non condiziona proprio nulla.
È due
non
euro,
nulla
dai.
Il mio voto contro, ma il mio voto contro lo dico come l'ho detto a Termini Merese, dove i lavoratori hanno chiesto che parlassi tra di loro in Sicilia.
Ho capito, ma non è che
parlamentari siciliani non ne hanno invitato.
Scusa, tu accusi la mala politica. Barbato, accusi la mala politica e nello stesso tempo non vai in Parlamento, ma è una roba pazzesca.
Ho fatto tutti gli atti necessari, ho fatto gli emendamenti oggi alle commissioni.
Ho capito, ma che vuol dire? Non vai in Parlamento.
Se agli italiani lo stesso tasso dell'1,57.
Ma ho capito, vabbè, adesso
hai capito? E questo Parlamento, vabbè, con questa maggioranza di
Barbato, scusami,
e questo governo di vampiri mi ha bocciato questo emendamento.
No, ma solo 30 secondi. Scusami, ti chiedo scusa, ti voglio bene e sei una persona limpida e pulita, ma ti devo chiedere scusa però. Come se tutti i parlamentari che ricevono un avviso di garanzia.
Ma non è nemmeno ricevuto un avviso di garanzia.
Che non è neanche, facessero, come dice, cioè questa autosospensione simbolica. Cioè, capisci che voi quando uno invece riceve, avete chiesto le dimissioni del parlamentare coinvolto, tu adesso ci tiri fuori questa cosa qui della sospensione tecnica fino all'interrogatorio, è oggettivamente una simpatica malamaldata, ma simpatica.
Vabbè, David, sai che si dovrebbe fare? Piuttosto che autosospendersi, questi parlamentari, e ne sono 139 tra indagati, condannati, arrestati, dovrebbero essere cacciati dal Parlamento, cioè presi a calci in culo dal Parlamento, altro che autosospensione. Questo è il mio gesto di oggi. Questa mala politica deve uscire fuori dal Parlamento. Ecco perché
ho capito, ma non puoi andartene dal Parlamento, però, perché
certo,
nemmeno sei indagato.
Me ne vado io.
Scusa, perché non ti dimetti direttamente? Perché non ti dimetti?
Uno scossone a questa politica marcia, a questa politica che continua a stare in Parlamento, come se fosse il refugium peccatorum. Tu, per non finire in galera, ti vai a sedere in Parlamento e lì hai tutte le immunità per non finire in galera. Ma vogliamo smettere.
Caro Barbato, ti abbraccio, a presto.
Ciao.
Grazie. 19:49 800 24 0024. Andrea da Monza, buonasera. Per me è una contraddizione pazzesca, cioè uno si batte per la politica pulita e poi non va in Parlamento percependo lo stesso lo stipendio, perdendo certo la diaria quotidiana. Su,
ma
Barbato, ti voglio bene, però capisco le cose.
È un po' una maramaldata,
è una cosa mediatica, va benissimo, una buffonata mediatica. Andrea.
Eccomi qua, salve, buonasera dottor Cruciani. Mi scusi, mi consenta una battuta innanzitutto. in quel momento ero preoccupato perché pensavo che anche i telefoni di Radio 24 fossero intercettati, e mi sono preoccupato perché io telefono per parlare del problema della Minetti e una gentilissima signorina di Radio 24 mi ha risposto presentandosi come Nicole. Allora mi sono subito
Nicole con la M, Nicole.
No, mi sono preoccupato.
È una bravissima centralinista che non si chiama Nicole, perché non è che chiamarsi Nicole sia un delitto.
No, però mi sono preoccupato. Comunque,
cioè, si era un po' di pronto Nicole, sono Nicole. E beh sì, effettivamente.
Molto bene, peraltro, diciamo.
La battuta, però mi è venuta così spontanea.
Sì, molto bella, si potrebbe fare anche un referendum, è meglio Nicole o Micol?
Di sicuro è meglio tutto ciò che non è Minetti.
Ma adesso non esageriamo.
Beh, perché?
Adesso, Andrea, no,
anche
su.
La Minetti ha avuto la sua funzione.
Vabbè, Andrea, dica.
Quel, il problema è questo. Io, se non ho capito male, la proposta dell'onorevole Crosetto era quello di raccogliere comunque dei fondi per invitare comunque o per cacciare addirittura la consigliera regionale Minetti.
Sì.
Io sono consigliere comunale eletto nella lista del PDL.
Dove?
Comune di Nova Milanese.
Sì.
Tenga conto, un ex militante del PDL, quindi attualmente ancora consigliere comunale, ma proprio per una serie di ragioni.
Cioè, scusi, lei è attualmente consigliere comunale, però poi ha lasciato il PDL?
Sì, ho lasciato il PDL perché mi vergogno di appartenere a un partito che ha Nicole Minetti eletta in consiglio regionale. Quindi io volevo fare una proposta.
Scusi, ma quando l'ha lasciato questo PDL? Perché la signora Minetti è stata eletta in consiglio regionale l'anno scorso, se non sbaglio, 2010, no?
Due anni fa è successo questo. Perché questo
sì,
è stato...
sì, scusi, 2 anni fa, 2010, certo.
Due anni fa.
E lei quando ha lasciato il PDL?
Subito dopo le elezioni regionali, in sostanza.
Subito dopo le regionali.
Esatto.
No, perché molti sulla Minetti si svegliano adesso, devo dire la verità, c'è anche questo aspetto, molti sulla Minetti si svegliano adesso dicendo oh, uno scandalo eccetera, fino a un anno e mezzo fa, un anno fa eccetera, non erano molto
d'anticipo rispetto a questo.
Vabbè, io ci credo, se lei mi dice che l'ha lasciata in
non solo
subito
per
dopo le regionali, vabbè,
non
allora
solo per quel motivo. Ecco, dico, la proposta dell'onorevole Crosetto non
sì,
è
vuole partecipare anche lei?
Non è accoglibile, dico, io proporrei invece all'onorevole Crosetto una cosa molto semplice, visto che chi l'ha messa lì così ha probabilmente il filo diretto con lui, quindi che faccia una telefonata all'onorevole Berlusconi, magari proponendogli di invitare la Minetti a dimettersi dal consiglio regionale, perché raccogliere dei soldi per mandare via un consigliere regionale?
Perché magari uno resiste, perché percepisce uno stipendio, perché avrebbe un vitalizio, eccetera. Ma è una provocazione, naturalmente. È una provocazione.
Sì, però dico, è scandaloso che un consigliere comunale, un consigliere regionale venga eletto così da Chito solo perché è messo nel listino senza aver mai fatto militanza politica. Io, come tanti altri militanti, hanno militato nel partito per tantissimi anni, hanno attaccato i manifesti, lavorato fino a notte tarda per dar valore comunque a quello che era quello nel quale credevamo, poi ci troviamo invece.
Ho capito. Grazie. Abbiamo con noi uno dei leader del PDL Lombardia, il senatore Mario Mantovani, buonasera.
Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
Come va? Come sempre questa voce suadente, Mantovani.
Combattiamo la buona battaglia per la buona politica.
Per la buona politica.
No, non si può sentire questa cosa.
Perché? Perché?
Pure Parenzo la deve sentire, mi spiace per lei.
Perché? No, la buona politica.
La buona battaglia per la buona politica.
Perché Parenzo non la puoi sentire?
Regionale, sì, ma non posso sentirla, mi arrabbio subito. Perché? Voglio bene Mantovani.
Perché?
Perché in consiglio regionale siede, oltre all'ottima Minetti, il geometra di Arcore, poi c'è l'allenatore ex
il geometra di Arcore non c'è più, lei non è aggiornato.
Non è aggiornato, Parenzo non è informato, questo
è detto, informato, sì, faccia una corretta informazione.
Esatto, si informi.
Ho detto che ha avuto un ruolo nel listino e che è stato candidato e che è stato per un periodo lì.
Io sono contrario ai listini, quindi non
adesso chi
sei?
Il massaggiatore lì del Milan, che
signor
va benissimo.
Sì. Però
è un bravissimo consigliere regionale.
Ma va tutto meravigliosamente bene.
Parenzo, adesso ti vuoi zittire un secondo? Voglio chiedere a Mantovani se è d'accordo con quello che ha detto Crosetto, immagino di no, il quale, un po' provocatoriamente, un po' no, ha detto raccogliamo dei soldi per mandare via la Minetti perché ci imbarazza. Lei imbarazza la presenza della Minetti in consiglio regionale?
Ma guardi, io istintivamente non sono contro i capri espiatori, per cui
dunque è un capro espiatorio ormai.
Non mi sembra comunque il problema centrale del paese, della Lombardia, per cui mi pare che ci sia ben altro di cui occuparsi in questo momento.
Non la fa vergognare la presenza della Minetti?
In questo momento Nicole Minetti sta svolgendo il suo ruolo di consigliere regionale.
Bene.
Presenta, guardi, io so che è sempre presente, che
è
presenta
brava,
delle interrogazioni, che fa del lavoro, poi insomma su questioni private francamente,
no, lasciamo perdere le questioni private, ci torniamo tra un attimo, però, perché sente la musica, c'è la pubblicità, lei resta fermo lì, noi siamo presenti qui con la Zanzara, abbiamo appena iniziato, pubblicità. E siamo qui di nuovo in diretta, la Zanzara, il sottoscritto Giuseppe Cruciani dagli studi di Milano, via Monterosa 91, caro Parenzo, che invece è in diretta dalla Toscana, dal Granducato di Siena. Sì. Granducato di Siena.
Nella rossa Siena, capitale del Monte dei Paschi, banca.
Vabbè, chi se ne frega,
sta
adesso
vivendo, no, abbiamo una gradita che sta vivendo, no?
Ma non, non me ne importa assolutamente nulla in questo momento.
Ma come, non è la radio del 24 ore?
Vabbè, pazienza, abbiamo il senatore Mario Mantovani con noi, PDL, ottimo, coordinatore della Lombardia, e stavamo chiedendo a Mantovani se provasse un po' di imbarazzo, devo dire vergogna, per la presenza della signora Minetti nel Consiglio della Regione Lombardia. Imbarazzo non mi ha risposto.
Io personalmente le dirò che io di imbarazzo personalmente non ne provo.
Non ne prova. Ecco.
No, personalmente.
Per cui
no.
Crosetto ha sbagliato a dire quella frase.
Ma no,
facciamo,
ma Crosetto ha avuto una buttata, anzi io li invito a cena tutte e due, se poi la convince, tutto di guadagnato per tutti, insomma, credo che possa essere una buona idea.
E come può convincerla, secondo lei?
Ma, insomma, intanto non credo che abbia bisogno di avere una parte dello stipendio dell'onorevole Crosetto, però insomma sa, poi ognuno siamo il partito della libertà
e dunque?
Giusto che ognuno dica la propria.
Insomma. No, vabbè, quello
ma come
non c'è
mai
dubbio.
Si stanno sfilando un po'? Come mai saltano sempre più fuori voci di persone
che dicono la Minetti solo adesso,
perché?
Come dicevo io,
perché?
Prima Mantovani, perché?
Appunto, io siccome non l'ho mai detto non lo dico neanche adesso.
No, ma perché, però, come se lo spiega?
Ma perché probabilmente quando i problemi nel paese si fanno un po' più complessi è chiaro che saltano fuori i problemi dei parlamentari, i problemi della casta, i problemi delle pensioni d'oro, i problemi di chi forse è giusto
interne.
Che sia anche così, perché sa, i problemi del paese in questo momento, guardi, io qui ricevo molte persone.
Dove?
La gente qui in Viale Monza a Milano,
Questuanti,
la sede regionale del Popolo della Libertà.
Questuanti chi sono? Gente
che
chiede lavoro?
Questuanti, gente che sicuramente pone dei problemi, che cerca più lavoro.
Cerca lavoro,
che c'entrano,
cerca lavoro, che c'entra il politico,
chiedono più credito, insomma, di pagare meno tasse. Abbiamo fatto sabato a Monza una manifestazione, 70 sindaci che
no, ma scusi, Mantovani, ma se uno cerca lavoro
perché l'IMU si è tassata.
Scusi, però se uno cerca lavoro,
andrà all'ufficio del lavoro, non andrà dal deputato, no?
Invece guardi, io le assicuro che qualche giovane passa anche di qui quando è in serie difficoltà e chiede la possibilità di avere qualche indicazione. Io non faccio telefonate in proposito, però certamente insomma
qualche indicazione.
Dove si può dare una mano la diamo volentieri.
Ma se uno
convinzione.
Però scusi senatore, se un disoccupato come indica Parenzo è un po' in ambascia, così non trova lavoro, non è che va dalla sede del PDL o del PD, per carità, in Lombardia, è un po' una perversione questa cosa qui.
No, guardi, il fatto che vengano qui a segnalare dei problemi, io credo che il partito debba anche occuparsi di queste cose, soprattutto imprenditori che sono in difficoltà.
Sì.
Oggi è stato qui uno a dirmi che dovrà lasciare a casa 70 operai.
Però mi interessa l'invito a cena.
Che non rappresenti per me un problema.
No, questo sì, certamente.
Faccio il parlamentare.
Mi interessa.
Devo presentare a Roma le istanze della gente.
Del territorio, non c'è dubbio. Mi interessa l'invito a cena che lei vuole fare. Dunque, Crosetto e Laminetti, l'invito a cena, così magari trovano.
Sì, magari trovano un'intesa.
Un'intesa.
Come è sembrata così una se vuol venire anche lei insieme a Parenzo facciamo
perché no, ma
perché no, pagare Crosetto così,
perché no, facciamo una mucchiata insomma, no, tutti.
No. Ma dobbiamo venire vestiti da infermiere, Cruciani?
Ma veda lei insomma come preferisce, io non ho,
però scusi un attimo, la Minetti è giovane, no?
Sì,
su questo non c'è dubbio, ma puntate ancora su di lei?
Ma guardi, io le ho detto che sono contro i listini, stanno rivedendo.
Lasciamo perdere i listini, ma puntate su di lei oppure sarà l'ultimo? Sicuramente finisce questo consiglio regionale, quando sarà? È chiuso lì.
Ma guardi, questo dipenderà da lei, insomma.
Beh, no,
che
solo da
fare,
lei.
Insomma, noi qualche consiglio glielo daremo.
Ma ce la vede in politica lei?
No, siccome stanno modificando la legge elettorale qui in Regione Lombardia, io sto spingendo perché i listini siano eliminati.
Vabbè, quello uno si può anche presentare.
Quindi a quel punto uno si presenta, se prende i voti, del resto, guardi, l'Italia mi pare che abbia messo in Parlamento anche la Cicciolina un po' di anni fa.
Che
no?
C'è, dunque?
Per cui a questo punto, voglio dire, se uno ha anche questo tipo di attrazione, perché no? Voglio dire.
Cioè, lei sta dicendo la Minetti è come Cicciolina?
No, io non sto dicendo questo, però voglio dire che le espressioni degli elettori possono essere le più svariate.
No, ma Mantovani, scusi, no.
Lei ha detto, siccome abbiamo letto come la Cicciolina, possiamo prendere pure la Minetti?
Sì. No, no. Io ho detto che se si presenta autonomamente, voglio dire, si prenderà i propri voti.
Come autonomamente? Che vuol dire? Qualcuno dentro una lista?
Autonomamente nella lista dove sono previste le preferenze.
Ah, ecco.
Così almeno è più chiaro.
No, ma guardi che Cicciolina fu candidata dai radicali proprio con questo scopo, cioè di dire, di porre il problema dell'apertura delle case chiuse, la sessualità, cioè fu una provocazione vera, che rappresentava quella roba lì. Se adesso lei mi dice, io sono favorevolissimo, che la signora Minetti è stata candidata per portare il tema dell'apertura delle case chiuse, io voto immediatamente Minetti, tutta la vita, io voto solo Minetti.
Questa è buona, no?
Abbiamo trovato un punto d'intesa.
Ah, buono, allora è buono. Cioè lei vuole dire, potrebbe essere una cosa in stile Cicciolina?
No, potrebbe rappresentare per determinato elettorato, potrebbe rappresentare una figura da mandare in consiglio.
Che elettorato?
Ma è così benissimo.
Scusi, che tipo di elettorato, senatore Mantovani?
Senta, l'elettorato che credo si riconosca in questo stile, in questa,
io mi riconosco moltissimo,
in questo modo di lavorare.
E cioè quale? Non lo so io.
Guardi, non è il mio genere, per cui.
Siccome lo so che non è il suo genere, che tipo di elettorato ha la Minetti? C'è un elettorato
Io le ho già detto che Nicole Minetti sta svolgendo il suo lavoro di consigliere regionale e lo sta svolgendo bene.
D'accordo,
è presente, lavora, presenta delle interpellanze, si è impegnata per la questione delle professioni, delle professioni parasanitarie, eccetera, eccetera. Vabbè. Quindi può rappresentare anche questo tipo di percorso.
Però lei dice può rappresentare un certo tipo di elettorato che non è il suo, cioè che tipo di elettorato è? Un elettorato un po' di, che ne so, tipo quello di Cicciolina, dice lei, perché non è che ha fatto un paragone a caso, il paragone è quello, c'è poco da fare.
Voglio dire, a Monza si è presentata, no? per cui? Credo che possa chiunque possa presentarsi, perciò.
E ha lo stesso, quel tipo di elettorato è lo stesso della Minetti, dice lei, può essere lo stesso, no? Che uno guarda all'estetica, guarda alla. Come
può
dire?
Può essere.
Ma questo allora è meraviglioso.
Questo è stupendo.
Io
voto la Minetti tutta la vita.
Se è chiaro così, cioè se è chiaro questo.
C'è la provocazione, dici, no? La provocazione.
No, ma c'è chiaro
essere
questo,
provocatorio come fate voi. No,
ma lei fa bene, c'è la provocazione.
Ma lei fa benissimo. Perché lo shock radicale di portare in Parlamento l'ottima Cicciolina, che è stato un deputato meraviglioso, bravissimo, uno dei migliori deputati della storia della Repubblica.
Beh,
peraltro.
Non esagerare, insomma.
Bravissima, attività come attività incredibili, interrogazioni, interpellanze, disegni di legge per l'apertura delle case chiuse. Cioè chi votava Cicciolina aveva chiara una roba, voleva quella roba lì.
Ora l'abbiamo già sentito.
No, ma ora lei che mi dice questo, per me cambia tutto. Cioè io adesso veramente giuro, per me da ora cambia tutto. Voterò la Minetti.
Benissimo.
Abbiamo trovato un elettore della Minetti.
Per questo sì.
Scusi un attimo, ma poi chiudiamo con la Minetti naturalmente, perché sennò.
No, anche perché non è il problema centrale, credo.
Ma su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Però qualcuno dice che avete perso i voti anche per queste questioni qui. O no?
Questo, guarda, abbiamo perso.
Cioè, vi ha fatto perdere voti la Minetti o no?
Voti dove abbiamo lavorato non secondo i criteri e le aspettative dei cittadini, e sono stati castigati generalmente i sindaci che non hanno dato una buona prova di amministrazione.
Però scusi un attimo, quando appare in televisione, secondo lei, voi automaticamente perdete voti, sì o no?
Quando appare chi, scusi?
La signora Minetti in televisione, perdete voti in automatico, sì o no?
Io questo non lo penso.
Non lo pensa, eh?
No.
Non lo pensa.
Ah, pensi? Non lo penso. Anche perché, ripeto, siamo andati a votare non per le attività della Regione Lombardia, che peraltro è una regione che mi pare che in tema di eccellenze è da premiare, ma siamo andati a votare i sindaci che hanno lavorato per 5 anni o che si candidano nuovi sindaci quando gli sindaci uscenti non possono più essere rappresentati. Insomma, ecco, quindi. Dove abbiamo perso nelle città come Parma, dove ovviamente quello che è successo.
Certo, non c'è dubbio. A proposito di Parma, e questo è interessante, faccia lei, è stato il primo nel PDL ad aprire sulla questione dei grillini, faccia un bel appello ai pochi elettori che vi sono rimasti a Parma, dove avete preso una botta tremenda per varie questioni, votate tutti in massa per il candidato di Grillo, lo dica apertamente, senza infingimenti, senatore Mantovani.
No, guardi, io le dico che invece ho letto attentamente i programmi sia di Pizzarotti che rappresentante 39 anni, manager giovane, rappresentato dalla lista 5 Stelle, e ho letto quello di Bernazzoli Vincenzo,
del PD, sì,
che è sindacalista CGL,
chi voterebbe?
Poi sindaco di Fontanellato, poi presidente della provincia provincia di Parma, attualmente presidente della provincia di Parma, che si candida anche per la città di Parma.
Lo sappiamo,
francamente, già con questa prospettiva le dico francamente, mi sento in difficoltà a votare una persona del PD che sta facendo il presidente della provincia e vuol fare anche il sindaco della
città. Voterebbe lei pure, fa il sindaco di una città e fa il senatore,
sì, infatti la mia città ha 6.000 abitanti.
Beh, ho capito,
credo
però,
credo che non c'entri assolutamente.
Beh, lui però non c'ha un doppio incarico, fa il presidente della provincia e vuole fare il sindaco di Parma, si dimetterà poi.
Ho letto attentamente i programmi che hanno presentato sul tema della democrazia diretta partecipata.
D'accordo, però non elenchiamo i singoli punti. Lei vuol dire chi voterebbe?
Le partecipate, sa cosa scrive il candidato del PD? Dice che le partecipate devono rimanere nei limiti compatibili con il ruolo del comune.
Però Mantovani, voglio capire se lei voterebbe.
Sa cosa dice?
Che dice?
Che tutte le partecipate devono avere massimo 3 amministratori che vi lavorino a tempo pieno.
Beh, buono
questo. Resi pubblici compensi, ogni 6 mesi riferiscono al consiglio comunale.
Buono.
Ricognizione delle auto blu, stop ai poltronifici, è più in linea col mio modo di governare una città.
Dunque dico agli elettori del PDL di Parma di votare tutti per il grillino.
Loro sceglieranno
ma perché non deve essere coerente?
Ma ora sono di Parma e quindi non voto a Parma, ma se io dovessi guardare i due programmi, io probabilmente voterei per Pizzarotti.
Eccoci qui, pubblicità, torniamo subito. Elettori del PDL, tra parentesi, pochi quelli che sono rimasti a Parma per la batosta che avete preso. Beh, insomma, il coordinatore della Lombardia, che è là vicino, mi dice: io voterei per Grillo, per il grillino. Siamo qui Parenzo, in diretta dal Granducato di Siena, da Milano, credo, il senatore Mario Mantovani del PDL, coordinatore della Lombardia, sempre molto simpatico, molto diretto, franco nelle risposte, vero Parenzo?
Certo, no, una persona da apprezzare.
Su questo non si discute, poi le idee sono diverse.
Ti ringrazio molto dei complimenti.
Però, complimenti, adesso non esageriamo.
Di solito non le idee.
No, abbiamo detto semplicemente che
anche
lei...
Anche Parenzo mi fa i complimenti, non me l'aspettavo.
No, ma non sono complimenti, è un apprezzamento perché lei non
per
è che
la franchezza,
non è che uno
bene.
Si nasconde, dice,
no,
non
ma
dice.
Carità, ma guai, ormai la gente, guarda.
Basta.
Secondo me la gente che parla chiaro.
Sì, parla chiaro. Mi sa che voi nel passato poco chiaro avete parlato però. Perché...
No, non mi pare. Invece guardi, io sono convinto quello che ho detto su Grillo e che oggi sta riempiendo le piazze nei confronti di una politica obsoleta, eccetera, eccetera. Non è altro che la riproduzione.
Ma ne avete detto di tutti i colori?
Berlusconi nel 94.
Cioè Berlusconi come Grillo.
Avvicinando la gente alla politica, ma lei si ricorda che nessuno più voleva andare a votare?
Ma ho capito, ma non può.
Si ruppe il rapporto. Berlusconi fece
dire
un messaggio talmente forte da riportare il popolo al voto, gente nuova. Quello che sta facendo. Io non discuto nel merito. Perché ognuno ha le sue
proposte. Però lei dice Grillo è come Berlusconi nel 94.
Oggi, leggendo il programma di Pizzarotti a Parma e quello del suo concorrente del PD, francamente...
Le è venuto le è ritornato l'entusiasmo per Berlusconi?
Loro parlano di democrazia diretta, di democrazia partecipata, le consultazioni, gli incontri nei rioni, i banchetti, i questionari... Di là cosa dice? Metterò al primo posto l'ascolto dei cittadini
e
delle forze sociali, cosa ancora il sindacato, ma francamente a me sembra una forma obsoleta di fare politica.
La logica
loro
sottesa.
Parlano di modifica degli statuti perché i referendum si facciano, perché le consultazioni popolari si creano.
Scusi, meglio Grillo di Bersani
la rete,
dunque, eh?
Sto
meglio
parlando di Pizzarotti Federico,
no,
39 anni,
ho capito,
giovane manager.
Però meglio Grillo di Bersani.
Bah, io questo non voglio entrare nel merito.
No, entri nel merito.
Però quando vedo nel programma del concorrente del grillino la legalità significa rispetto non solo formale delle regole, ma le sembra una cosa da scrivere in un programma elettorale? Ma la gente ride.
Di grillino o l'altro?
E l'altro.
L'altro, perché sennò non capisco più niente.
Nelle partecipate scrive evitare di creare occasioni per operazioni clientelari, ma detto da uno che viene dal PD, ma lei capisce che si mettono tutti a ridere?
Anche voi, non è che voi
le operazioni clientelari ci sarà qualche persona, qualcuno.
Voi operazioni clientelari non le avete mai fatte?
Ma non abbiamo il metodo, non abbiamo le cooperative russe, non abbiamo il sistema dell'Emilia Romagna.
Non ci faccia ridere. Però, e voi non avete mai fatto operazioni clientelari, ma fate operazioni clientelari ovunque, scusi.
Mi ascolti, tutto il suo amico che ride. Cioè voglio dire, da noi ci può essere qualche responsabilità personale.
Ma che vuol dire? Ma è uguale, avete fatto
là, c'è un sistema che francamente trovo inopportuno che si debba perpetrare, insomma. Pensiamo a Bassolino, pensiamo a Penati, pensiamo a Lusi.
Ma uno potrebbe pensare dall'altra parte, le posso fare un elenco lunghissimo pure.
Vabbè, però guardi, sono responsabilità personali.
Ma avete occupato lì, lo Stato e le amministrazioni locali, scusi, come gli altri, scusi, uguale, identico,
vero,
come
non
no?
Non è così.
Ma come non è così?
Io faccio il sindaco del mio paese.
Non avete liberalizzato nulla.
Con il 70% dei voti.
Ma che c'entra?
Sa che cosa vuol dire?
Ma quella 6.000 abitanti non deve occupare niente, al massimo la sua poltrona può occupare.
Il 70% dei voti le pare poco?
Ma che vuol dire?
Vuol dire dialogare con le persone.
Beh, ma lei sarà bravo nel suo paese, va bene.
È la proposta che sta facendo, secondo me, Pizzarotti rispetto al suo concorrente.
La battuta più bella.
Tutto lì.
Senta, abbiamo il traffico e poi torniamo. Ma Formigoni si deve dimettere, secondo lei?
Ma Formigoni, guardi, io credo che la Lombardia, facendo, ieri c'era su Repubblica un paginone sui primari, 3.000 primari in eccesso.
Ma però parli di Formigoni, parli di Formigoni.
Ci arrivo. 800 primari in più in Campania, non so quanti, 400 nel Lazio, ne mancano 200 in Lombardia. Questo per dire come noi spendiamo meno per una sanità più efficiente.
D'accordo.
Dove probabilmente
ma non le pare
il suo
che
amico
dato...
Parenzo viene a farsi operare o farsi visitare se avrà bisogno.
Sì, quello anche.
Non so se andrà al Cardarelli di Napoli.
Ma che c'entra il Cardarelli
come
di Napoli?
Come che c'entra? Scusi, stiamo parlando di Lombardia, parliamo di efficienza, parliamo di eccellenza,
ha dato spiegazioni sufficienti
e così via.
D'accordo,
non occupiamoci delle cravatte o delle camicie del
ma non sono le cravatte e le camicie, sono i viaggi con una persona che aveva affari con...
avrà fatto qualche viaggio, ma cosa c'entra col fatto che abbiamo lì 500 milioni a disposizione delle piccole imprese che stanno cadendo in disastro economico.
Ma ha cambiato idea due o tre volte
pronti per essere erogati a sostegno di queste imprese.
Ha cambiato idea due o tre volte sulla questione, cioè ha cambiato versione due o tre volte sulla vicenda dei Dacò e delle vacanze.
Ma
le ha pagate, non le ha pagate, non le interessa a lei?
Sono cose che dicono i giornali.
Come che dicono i giornali? Dice lui,
ma
non
sì,
giornali.
Ma lui dice che insomma è andato a fare una passeggiata con gli amici, un viaggio, che ne so.
Chi l'ha pagato?
Lei non l'ha mai
viaggio?
Fatto un viaggio con
ma chi l'ha
amici?
Pagato?
Ma io non lo so.
Ma non sono mica il governatore della Lombardia.
A me interessa che sia la Lombardia una regione efficiente. Perché quando vado all'ospedale io devo essere sereno, tranquillo, di mettermi nelle mani di gente competente.
Traffico, torno subito.
Strade in diretta.
Traffico ancora intenso ma senza particolari disagi attorno alle principali città, attenzione alle forti raffiche di vento sulle medio versante tirrenico e tra Abruzzo e Puglia. Vi segnaliamo la chiusura per lavori della 3 Napoli-Salerno dalle 22 alle 6 di questa notte tra gli svincoli di Angri e Nocera Sud verso Salerno. In Lombardia chiusa dalle 22 alle 5 la 9 Lainate e Comochiasso nel tratto compreso tra Origio e Lomazzo verso la Svizzera. Ed è tutto, strada in diretta, torna tra mezz'ora.
La Zanzara.
Allora, conclusione con il mitico senatore Mantovani.
Dica una cosa chiara, Mantovani,
sì,
allora.
Che deve dire?
Dica che fino a quando c'è un'inchiesta in corso, il San Raffaele di Milano non riceverà più soldi dalla regione.
Ma
dica
che c'entra?
Questo.
Che c'entra?
Ma come che c'entra?
Devo visto dire, scusi.
Ma non lo so, Parenzo è impazzito, improvvisamente
è impazzito. Intanto Formigoni non è indagato, quindi non
no,
so cosa
c'entra.
No, ho
detto il San Raffaele.
Adesso la stanno mettendo a posto. C'è stato,
non più soldi in convenzione, fino a quando l'inchiesta non è chiusa, almeno dica
no,
questo.
No, io devo dire invece che devono dare dei soldi in base alla fornitura dei servizi che fanno per i malati.
Senta, la sente anche Premier, come la vede?
Andiamo sui costi standard piuttosto in tutta Italia.
Ma perché,
non può costare da noi una siringa euro e in Sicilia costa 5.
D'accordo, la sente anche
che voi dovete
ma lo sappiamo,
con
io sappiamo. Figuriamoci, lo combatto alla grande. La Sant'Anche Premier come la vede?
Non è una cosa che se ci saranno le primarie si vorrà candidare, venga, per carità di Dio.
Ma lei vede possibile questa cosa?
Cioè, no, io non, tra l'altro Daniela è una ragazza a me molto simpatica, per cui è una ragazza in gamba.
Potrebbe fare il premier, potrebbe fare il candidato premier.
Guardi,
ha la stoffa.
I premier in Italia ne abbiamo più di uno. Angelino Alfano è sicuramente uno dei campioni in questo senso. se poi si apriranno delle primarie nel nostro partito,
sì,
se vincerà Alfano voteremo Alfano, se vincerà qualcun altro ci atterremo alle indicazioni degli elettori.
E vabbè, questo...
Senta, questa è la democrazia partecipata.
Un'ultimissima cosa, lo sa che... Ah, no, questo mi sono scordato una cosa sulla Minetti, interessante. Sì, una cosa che mi è venuta. Ma ci sono secondo lei delle Minetti anche a sinistra?
Fa delle domande.
No, come figura, cioè, siccome ci si concentra la stampa sempre sulla Minetti, eccetera, eccetera, ma ci sono delle figure simili alla Minetti anche a sinistra?
Ma guardi, lo chiedo a lei, lo chiedo al suo amico Parenzo che ha informato.
No, ma lei è in Senato, è in Parlamento, sa benissimo cosa si muove. Cioè, esistono.
Ma guardi, in Senato ci sono delle brave senatrici, sia a destra che a sinistra che in centro. Per cui. Ci sono delle persone per bene che stanno lavorando.
Cioè la sinistra quando protesta per la Minetti o quando fa la morale sulla Minetti, la può fare questa morale, sì o no?
Ma guardi, io sono contro i moralisti e i moralizzatori.
D'accordo.
Ognuno, guardi, giudichi se stesso, che facciamo dei grossi passi avanti e l'Italia andrebbe molto meglio.
Dunque non ci
questo
sono...
è anche un principio cristiano che mi pare possa essere continuo.
Non ci sono Minetti a sinistra.
Per cui in questo senso ritengo che fare i moralisti o moralizzatori sia la cosa più sbagliata che si possa fare.
Non ci sono Minetti a sinistra.
Questo, guardi, io non lo so, per cui... E poi di Minetti ce n'è una sola, è il Consiglio regionale.
E ce la teniamo noi.
Nicole Minetti, di là non ci sono omonimie, per cui...
Ce la teniamo noi?
Chiaramente.
C'è qualcuno che vuole addirittura allontanarsi dal posto della Minetti, ha letto?
Ma sì, è un po' un cretino quello lì che ha detto quelle cose lì, per carità di Dio.
Un cretino, eh?
Ma non lo so, ma le pare che Carugo possa dire che è 3 anni e mezzo che è lì seduto, cioè prende, si sposta e finita la storia. C'è bisogno di fare un'intervista sul giornale.
E dice che vuole fare, perché lo insultano.
Un cretino in maniera bonaria.
Beh, insomma, detto col massimo rispetto.
Detto col rispetto, perché lui è un eletto e quindi ho molto rispetto per tutti. Io una cosa così sul giornale non l'avrei scritta.
Non l'avrebbe detta.
Intervista così non l'avrei rilasciata, insomma. Perché non è necessario.
Ma scusi, se lo insultano.
Ci debba essere.
Ma lo insultano.
Come dire, un senso di appartenenza, insomma.
Ho capito, magari
ognuno di noi ha delle persone che possono piacere di più o piacere di meno. Però se si è nella stessa battaglia
si
combatte la buona
e doveva stare zitti
insomma.
E doveva stare zitto,
ma no, stare zitto, però non è il caso di pubblicarlo sul giornale, tutto lì.
Uno sta zitto,
ce ne sono tanti, uno si sposta e finisce la storia. Le pare?
Sarebbe stato
meglio per tutti. Questo è
si vede che era davvero imbarazzato.
Si vede che viene insultato, come dice lui, viene insultato.
Io non ci credo proprio.
Lei non ci crede?
Si vede che gli elettori cattolici si avvicinano e gli dicono: la Minetti va benissimo, ma per il Partito Radicale, però.
Guarda, sono anche un cattolico praticante. Però io credo che ognuno debba pensare alla sua coscienza e all'anima propria, che sia. Ed è un principio, ripeto, cristiano, che è quello di non.
Ma il PDL è il partito giusto per la Minetti, come diceva prima Parenzo, oppure ci vorrebbe
un... Guardi, il nostro è un partito liberale, cattolico, riformista, di ampie vedute, che si chiama Popolo della Libertà.
Ampie vedute, questa è bella.
Ampie vedute. Credo, tutti coloro che vengono eletti dal popolo.
La ringrazio, a presto.
È stato molto gentile, grazie.
Grazie.
È una ogni tanto ha questa voce curiale, la voce curiale. Luigi...
No, però è bravo perché...
Dimmi.
È bravo perché non era facile.
Pasquale D'Alecco.
Non era facile.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Da imbecille, precisamente. Lo so che lei si arrabbia sempre quando torniamo, cioè andiamo a ritroso con le puntate, però purtroppo giovedì avevo dei clienti in macchina e non potevo rispondere, ma sono rimasto veramente sconvolto dal professorone. Io, a nome di tutti gli italiani, vorrei chiedere scusa al dottor Parenzo.
Perché?
Perché?
Ah, per il professore, quello nazista, là.
Ma scusi Cruciani, io capisco che la zanzara deve pungere, per l'amor di un Dio, ma una persona così, dopo aver detto che Hitler era uno dei più grandi statisti, fatto il saluto, sinceramente, io penso che comunque il dottor Parenzo sia stato anche troppo buono.
Il saluto l'ha fatto dopo, quando già si era alzato.
Sì, ho capito, ma l'ignoranza c'è prima e c'è anche dopo,
Guardi Pasquale, se vuole che gliela dica tutta, secondo me io non l'ho criticato pubblicamente. Un attimo solo, Pasquale. Un attimo.
Sì, prego.
Secondo me, se rimaneva a parlare con noi, poi per carità, Parenzo ha il diritto di arrabbiarsi, di incazzarsi come e quando vuole. Se rimaneva un altro po' a parlare con me sarebbe stato meglio. Parlare con noi sarebbe stato meglio. Almeno la sua anima nazista sarebbe venuta fuori meglio. A me piacciono i mostri pure, intervistare i mostri.
Basta. Io la rispetto tantissimo e so come punge lei.
Ma non è questione di pungere.
Ma dottor Cruciani, capisci che da una persona, no, fa un inizio e una fine. Lui ha iniziato dalla fine, cioè ha tirato fuori già l'inizio.
No, ma vede, ha ragione.
Sono bruciato già.
Io sono in quel contesto lì, ho fatto un atto più di pancia che non con la testa del giornalista e con la curiosità di essere a contatto con il mostro, perché io la filosofia del signor Cruciani la condivido al 101% di intervistare i mostri. Io inviterei anche il signor Pripke, ad esempio, mi piacerebbe moltissimo a me intervistare Pripke, però poi lì mi è andato il sangue al cervello, quindi sono stato meno professionista e più di pancia, ma io a un certo punto lo confesso, di pancia gli avrei pure sputato in faccia, guarda.
Va bene, Pasquale, grazie. No, Marco, no, va bene, nel senso per Pasquale. Marco dalla provincia di Teramo avrebbe sputato in faccia Parenzo al professore, com'è che si chiama?
No, palla di Dini,
palla
di
tu.
Io gli avrei sputato in faccia.
Beh, sarebbe stato un pezzo memorabile, memorabile.
No, se non fossi stato in trasmissione,
ma così invece dovevi essere trasparente, dovevi fare quello che ti sentivi, sputare in faccia.
Se a un certo
sentivi...
punto gli avrei sputato in faccia, lo confesso, so che è una cosa gravissima.
Marco dalla provincia di Teramo, Marco.
Sì, pronto.
Vada.
Volevo farle i complimenti, dovete invitare più spesso personaggi come il senatore Mantovano, perché così
Mantovani,
almeno...
che ha fatto?
Mantovani, scusi.
Che ha fatto di male, vabbè, il signor Mantovani?
No, ha fatto benissimo, perché in questo modo, tra un po', alle prossime elezioni, spero che facendo parlare persone come Mantovani ce li toglieremo tutti finalmente dalle scatole, perché ancora ci hanno una maggioranza, così parlando come parla lui... che dice che mi paragona Grillo, che per carità non è che lo stimi particolarmente, ma paragonare Grillo a Berlusconi mi sembra veramente un discorso assolutamente esagerato. Berlusconi è stata una delusione per tutti, io non l'ho mai votato.
No, lui dice il primo Berlusconi, lui diceva, mi ricordo il Grillo di adesso, il popolo, la democrazia partecipata, eccetera eccetera, ma devo fermarmi perché c'è la borsa. Marco, resti lì, torniamo tra un attimo perché abbiamo l'ultima mezz'ora con grandissime sorprese, non ve ne andate. Siamo di nuovo qui, 800 24 00 24, subito un ascoltatore, Giovanna d'Alessandria, buonasera, abbiamo appena iniziato, anzi no, adesso non esageriamo.
Vabbè, questo è bellissimo.
Stiamo per finire, però...
Lei sarebbe capace anche alle 20:58 di dire abbiamo appena iniziato.
Sì, perché vorrei continuare anche dopo, per altre due ore, no scherzo naturalmente. Giovanna d'Alessandria, ho molto da fare.
Bene, buonasera.
Dica signora Giovanna.
Allora, io ho telefonato perché è una cosa che mi sembrava ridicola, però è che è divertentissima,
cioè
la liberalizzazione della costruzione della grappa, no?
Della grappa, sì, ma lo diceva all'inizio della trasmissione un senatore della Lega, ormai sono passate due ore.
Io ho telefonato molto tempo fa.
Allora
si diceva, cioè come il padano, il formaggio...
Però senti questo, scusi Giovanna.
Prego.
Parenzo, alcune volte i sondaggi sono assurdi, per carità, i colleghi di TG24 sono bravissimi, però mi è capitato di fronte questo messaggio. Sei preoccupato per quello che sta avvenendo in Grecia? Ti giuro, era così il sondaggio.
No.
Sì, sei preoccupato? Sì, tanto mi stupisco anche che sì 75%, una cosa del genere, sì, no 25%. Sì. Il sondaggio era: sei preoccupato per quello che sta avvenendo in Grecia? Ma che sondaggio è? È normale che uno dice sì, perché è evidente, non fanno un governo, l'euro potrebbe
ma
essere...
Ma che è quel 25% che dice no, quello è interessante capire chi sono questo 25%.
Secondo me quelli che dicono, in realtà quelli dicono, ma che domanda mi avete fatto, rompete i coglioni, no? Cioè, come dice Grillo, dice la gente che risponde ai sondaggi, in realtà è una minima parte che
certo,
rispetto a quella che viene interpellata, la maggior parte delle persone invece dite andate a fare in culo e non mi rompete le scale.
Cioè chiunque dice di sì è evidente che tutti sono preoccupati con quello che c'è di Grecia, questo è chiaro, no?
Sì, ma è una cosa pazzesca. Giovanna, prego, dica.
Allora, niente, io volevo dire che secondo me è meglio liberalizzare, perché perlomeno quelle 7 persone che sono morte in Sicilia perché c'era delle cose non regolari, cioè non ci sarebbero se ci fosse la liberalizzazione, no? È vero?
Sì,
cioè, come la droga.
Però
no?
Scusi Giovanna, adesso non è che ci possiamo occupare della liberalizzazione della grappa. Adesso abbia pazienza, va bene tutto. Però
va
non è
bene
che
ci... tu, ma allora ci occupiamo. Allora io sono disposta a dare 5 euro per la Minetti, che se ne può fare il fondo per lei, poverina. Mm. Io non un euro, 5 euro.
5 euro per
sì,
il fondo?
Sì, certo. Vabbè.
Grazie.
Quindi,
grazie,
arrivederci.
Grazie.
Buon lavoro.
Ciao. Bimbi, bimbi.
A Bimbi ha detto.
Banda, provincia di Cremona, poi un altro ospite, eh? Un altro ospite che abbiamo già pronto. Banda, provincia di Cremona, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Vada.
Guardi, io continuo, mi meraviglia tantissimo di continuare a essere contro la Minetti. In fin dei conti è stata scoperta parte della sua vita privata, mettendola sotto controllo. Io sono convinta che sia di me, di lei, dottor Cruciani. Se noi avessimo a volte appunto essere messi sotto controllo con telecamere,
sì, sì.
Anche noi avremmo sicuramente qualcosa di cui vergognarsi. Ecco, allora io dico, era una bella ragazza, fa bene il suo lavoro, ma perché continuare a dirle contro solo perché è stata scoperta in certe sue telefonate segrete, intime, private? Pensi Vendola, se fosse messo sotto controllo Vendola,
e che
con
Vendola,
i suoi omessi che magari faranno le feste private, pensate, sentire intercettarli.
Con i suoi?
Perderemmo qualsiasi considerazione nei confronti di Vendola.
Ma che ne sa lei, scusi, che fa Vendola di diverso da un...
Insomma, io penso che qualche atteggiamento nel intimo, eccetera, insomma...
Ma come
si
lei, signora?
Un pochino, almeno, un pochino meravigliare.
Come lei, signora? Come lei?
Ma certamente, anch'io. Ma sono sicura che se mi si intercettasse...
Sì, perché lei si è
qualcosa di ridicolo salterebbe fuori anche da me. E forse anche da lei, e anche da Parenzo. È una cosa vergognosa. Anche Berlusconi hanno tentato di buttarlo giù.
Però,
in tutti i modi,
scusi,
in 15 anni.
Scusi, signora Vanda, il problema non sono tanto le intercettazioni che sono uscite adesso, eh. Cioè, non è tanto
che cosa
quello.
C'è ancora?
No,
lei ha commesso qualche atto, ha rubato, ha fatto qualcosa di indegno alla regione.
Ma il problema non è giudiziario, il problema è politico. Il problema è politico.
Certo, perché voi avete intercettato Berlusconi, aveva un pallone, il pallone di Achille, che era quello di circondarsi di ragazze di spettacolo, perché lui era un uomo di spettacolo. Finalmente dopo 20 anni ci sono riusciti. Hanno tentato con la magistratura,
però uno forse
mafiosa,
Banda, forse qualcuno doveva essere anche più prudente da questo punto di vista, no? Cioè, non è che
ecco, infatti lo accuso di questo, però
ma io fatti solo quello, io personalmente
no, io dico che povera Minetti, ma io mi meraviglio anche chi si inserisce nella sua vita privata.
Scusi Banda, ma al di là delle intercettazioni,
signora Banda, ma quello non è un possesso alle mutande della Minetti, cioè noi non stiamo ravanando.
Beh, anche il processo cioè,
no, non è alle mutande
solo perché attraverso delle intercettazioni lei non si è mai messa in mostra. Perché io sono convinta, ma se anche intercettasse me, che mi reputo una brava signora,
però scusi Banda,
donna, ma sicuramente avrò qualcosa di vergognarmi.
Banda, scusi un attimo, io però le dico una cosa, il problema della Minetti non è un problema di quello che ha fatto nelle telefonate, di quello che dice nelle telefonate a Berlusconi. Il problema della Minetti è perché è stata candidata una persona che non ha alcun tipo di pedigree politico, alcun tipo, nel listino bloccato, nel listino bloccato.
Non mi dica questo, non mi dica questo.
No?
Dicono tutti che è una brava e capace consigliera in regione.
Vabbè, ma quello la capacità di un consigliere regionale non la sappiamo valutare né io né lei.
Tutti, ma ce ne sono.
Comunque la ringrazio signora Vanda. Intanto Stefano Carugo, che è consigliere regionale lombardo del PDL, buonasera.
Buonasera a tutti.
Senta Carugo, ma cos'è questa storia che lei, innanzitutto il suo coordinatore regionale Mantovani le ha dato del cretino, non so se ha sentito prima.
No, non ho sentito.
Ecco, Mantovani ha detto Carugo che vuole spostarsi di posto e non vuole stare più accanto alla Minetti in consiglio regionale, è un cretino, così ha detto. Però io se glielo comunico, glielo comunico così, relata refero, come dire, relata refero.
Sì.
Così ha detto, noi abbiamo fatto la domanda, Mantovani è un cretino perché poteva spostarsi e basta senza fare un'intervista al giornale, vabbè. Poi rifletterà su questa cosa, tanto ci pensi. Le ha dato
io ci ho già riflettuto, quindi se ho fatto queste dichiarazioni un motivo ci sarà, giusto?
Beh sì, adesso ce lo spiegherà. Intanto abbiamo con noi, non so da dove perché era in aereo, Giovanni Minoli, buonasera.
Buonasera da Torino.
Da Torino, la sua città.
Non è lontanissimo.
No, non è lontano. Minoli, senta un attimo, ma ci può dare un annuncio che lei farà questo programma il giovedì sera al posto del signor Santoro, cioè nel posto che fu del signor Santoro, oppure ancora le cose non sono mature?
Ma intanto io non faccio programmi al posto di nessuno perché sono 30 anni che faccio.
Ah no, al posto per modo di dire.
Ah ecco, no, per capirci. Seconda cosa, non c'è assolutamente niente di
definitivo.
No, 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 proprio niente, niente.
Ma lei ci pensa però, lo vorrebbe fare?
No, io veramente non sono io che ci penso, hanno fatto un'ipotesi, vedremo, non lo so.
Gliel'hanno chiesto?
Vedremo, bisogna parlarne ancora molto.
Ancora molto, addirittura?
Sì, sì. No,
ma insomma, perché questi tempi?
È una delle ipotesi, insomma, non è che...
Ma lei lo vorrebbe fare?
Io sto lavorando, quindi non è che...
No, certo.
Sento la mancanza di qualcosa.
Non è che lei non fa niente dalla mattina alla sera, per carità.
No, faccio 1020 ore di storia all'anno, certo, quindi sì, non è poco.
No, ma certo, ma ecco perché però le piacerebbe ritornare in trincea sull'attualità?
No, io adoro quello che faccio. Abbiamo vinto l'Oscar mondiale per il miglior progetto di storia dato dagli americani, vuol dire che abbiamo lavorato bene.
No, ma su questo non c'è dubbio.
Questo ci ha gratificato molto. Poi può essere interessante all'interno di un progetto complessivo. Non è che sia interessante fare un programma per fare un programma in questo quadro di offerta televisiva, secondo me. È più interessante occuparsi di progetti complessivi.
Mi sa che lei non ha voglia, non ha molta voglia.
Non lo so, vedrà un po' lei.
Che ne so, sento così, non partire.
Demoralizzato.
No, demoralizzato.
Non demoralizzato mai.
Ma questo è Parenzo che dice sempre...
Vabbè, Parenzo, insomma, Talis Pater.
No, non è il padre, veramente, non è manco parente.
Ah, non è neanche parente, allora manco, chiedo scusa.
No, manco parente.
Questa notizia, caro Minalino.
Però si confondono
in
molti.
È bravo senza avere il papà che conosco.
Esatto.
È bravo di suo, bravo.
Senta una cosa, ma al di là di questo, che insomma, lei dice i tempi non sono maturi, le cose non sono mature. Però
no, non ho detto questo, io non ho detto questo. Ho detto che sono decisioni che non sono ancora prese.
No, appunto, non sono ancora prese.
Il consiglio d'amministrazione non ha ancora affrontato il problema dei palinsesti, quindi insomma...
È maggio.
È una notizia, ma non è un problema mio,
no,
è un problema casomai del consiglio di amministrazione.
Certo. Però insomma c'è questa cosa dei lei ha presentato come Santoro il curriculum per fare dirigente della Rai oppure è una buffonata?
Curriculum o curricula?
No, curriculum.
Curriculum.
Curricula erano Freccero e Santoro insieme, insomma.
Ah, e loro due.
Era il ticket.
Era il tanto. Me l'hanno presentato loro.
Loro dicono di sì.
Anche
sì.
Ma l'hanno visto a Palazzo Chigi arrivare?
Pare di sì.
Avete fatto indagini in proposito?
Beh, loro dicono che l'avrebbero fatto nei termini prestabiliti, non si sa da chi.
Vabbè, ok.
Ma lei non ci crede,
No, io credo a tutto quello che si dice.
No, lei non ci crede, mi dica la verità, lei non ci crede a questa cosa.
No, io a Santoro e Freccero si può non credere, no, non solo credere.
Lo dice con una punta di ironia, devo dire.
Ma come carica,
se ce la mette lei.
Vabbè, insomma, lei si vorrebbe candidare a fare il direttore generale o il presidente della Rai, sì o no?
Io non mi candido a niente, nulla. Io faccio il mio lavoro e sono contento di farlo.
Nulla. Le piacerebbe fare il direttore generale o il presidente? Sì.
Mi piace fare quello che faccio.
Lei è democristianissimo, nella risposta è democristianissimo.
No, sono chiarissimo, non democristianissimo.
Vabbè, ma i democristiani erano chiari anche,
Allora, va bene, se era in questo senso può darsi.
Oh, a proposito, Parenzo, di storia, perché poi anche noi ogni tanto affrontiamo con i nostri limiti questi temi, devo dire che il procuratore Ingroia oggi risponde a Grasso, a quello che ha detto Grasso da noi, dicendo Berlusconi non merita premi. Io devo dire una cosa, Grasso ha semplicemente detto che in un ambito particolare come quello del sequestro dei beni mafiosi Berlusconi ha dei meriti. Ora, dire che Berlusconi ha dei meriti in questo paese è una cosa particolare, cioè ci si sottopone ad una sorta di martirio. Quando uno dice Berlusconi ha dei meriti, subito attacchi, forsennati, eccetera. Ha detto
Ingroia ha commesso un altro errore, veramente, perché ha detto non sono i governi che sequestrano i beni, sono i magistrati.
Ma
sì,
certo,
ma ci sono dei governi e delle maggioranze che fanno delle leggi per sequestrare.
Ma infatti
i beni,
di quello parlava Grasso, peraltro. Di quello parlava Grasso.
Ma quando l'approccio è un po' troppo ideologico si fanno anche questi errori.
Sì, è così.
Delle volte è meglio capire le cose per quello che sono veramente, perché sono diverse da quelle che uno vorrebbe. Cioè sono delle belle e delle brutte dove si penserebbe il contrario.
Ma secondo lei Ingroia è un magistrato militante?
Credo che lo dica lui stesso di essere un magistrato militante, no?
Lui dice di essere militante della Costituzione, vabbè, quello che si dice.
Vabbè, militante della Costituzione per fortuna.
Quello tutti,
speriamo che militi solo per la Costituzione. Mi sembrava di aver sentito che lui difendeva la sua presenza ai comizi di partito, eccetera. Mi ricordo che di aver letto qualcosa del genere.
Sì, comunque, secondo lei è un militante politico, cioè un magistrato che dovrebbe scegliere se fare politico o fare magistrato, o no?
Ma questo vale in generale, sì, penso che valga in generale, cioè è un problema serio quello.
Certo.
Ma lei avrebbe paura a farsi giudicare da Ingroia?
Beh, insomma, Minoli giudicato in gloria perché speriamo che non...
Io non vorrei veramente non avere bisogno di essere giudicato. Ma questo o non giudicato da Ingroia in linea di massima.
Però è un magistrato
comunque
che
può... certo l'equilibrio di Grasso mi sembra superiore
A quello di Ingroia.
No, dico come equilibrio di magistrato è un uomo che ha il coraggio di dire le cose come sono, senza paura.
Rispetto a Ingroia che invece è un po' più militante, cioè uno a farsi giudicare da Ingroia, insomma,
è questo.
È quello diceva.
Non lo so, non so se voi vorreste farvi giudicare da Ingroia.
No, andate, noi no.
No, no, voi no. Ah, no, allora io no. Anch'io insieme a voi.
Io un po' di paura ce l'avrei, non dico paura, però un po' così, sarei un po', insomma, no?
Diciamo che è meglio non provarlo.
Meglio non provarlo, meglio non provarlo.
No, meglio non meglio provarlo. Non provarlo in assoluto perché non c'è bisogno di andare da Ingroia.
No, certo. E lei si siederebbe in un consiglio regionale accanto alla Minetti? Cioè proverebbe imbarazzo a sedersi accanto alla Minetti?
Sedermi in un consiglio regionale,
cioè,
lei, accanto alla Minetti?
Cioè,
ma io non ho mai fatto politica. Non
essere
so
nella stessa istituzione.
Non so com'è che si scelgono le sedie nei consigli regionali.
No, capito.
Non so chi le dà. Non credo che ci siano dei criteri di attribuzione. Ho visto alla Camera che ci sono criteri di attribuzione, immagino che ci siano anche nei consigli regionali.
Però,
in ogni
dire,
caso, in linea di massima
in un'istituzione lei proverebbe imbarazzo a stare nella sede?
Assolutamente no.
Mai per un consiglio, per una persona che è stata eletta?
Assolutamente.
Anche se,
è stata eletta come tutti, no?
Nel listino bloccato,
nominati,
però, certo.
Mi pare che questi sistemi elettorali non portano a delle elezioni, ma portano a delle nomine.
Beh, in regione...
credo che sia una delle ragioni per cui la riforma del sistema elettorale sia una delle cose più urgenti da fare, perché sennò la democrazia rischia davvero.
Sì, in regione naturalmente le cose sono diverse, alcuni hanno preso le preferenze come Carugo che è in collegamento con noi, altri invece erano nel listino bloccato.
Io volevo chiedere però a Minoli un'altra cosa, direttore Minoli, ma questa coppia Saviano-Fazio che stasera va al debutto.
Per la Rai è una perdita grave.
È una perdita grossa oppure basta, non posso farlo?
Sono tre puntate, sono tre eventi, quindi... Speriamo che vadano bene, così la RAI ci ripensa.
Però per la RAI è stato un danno questa roba qua, o no?
Ma è stata una scelta, che il contratto
scelta di negativa.
Vedeva questa cosa, una scelta fatta con dei criteri.
Cioè lei l'avrebbe
che non
fatta?
Conosco.
L'avrebbe fatta
criteri come... che non conosco, sono criteri che non conosco.
Le piace Saviano, il modo di far televisione di Saviano, le piace oppure una roba un po'...
È un modo molto teatrale che non mi dispiace per niente.
No, infatti, perché dovrebbe dispiacere? No,
ha una riscoperta della teatralità, cioè ciclicamente si riscoprono delle cose, no?
Sì,
in televisione.
Sì.
C'era Teatro Inchiesta che era fatto esattamente così.
Sì.
Cioè non è che è una novità assoluta, diciamo.
È da servizio pubblico.
La novità assoluta che ormai sono stati i politici che sono andati a fare le vallette di Saviano
sì, questo è vero.
Questo forse è stata la notizia, la differenza.
Però è un programma, per come era stato almeno quello il precedente programma, da servizio pubblico, questo si può dire, no? Cioè
sì, assolutamente. Non c'è nessun dubbio.
Senta, ma secondo lei Santoro e Freccero sono in grado, sarebbero in grado, tanto non succederà mai, sarebbero in grado di guidare la RAI, oppure è una cosa un po' mediatica?
Ma guardi, io di Santoro ammiro tantissimo la sua capacità di fare il suo programma, e sono 25 anni più o meno che fa il suo programma.
Sì.
Non l'ho mai visto dirigere niente. Dirigere significa organizzare il lavoro degli altri su altri problemi, su problemi gestionali, problemi complessivi di palinsesto. È proprio un altro mestiere, diciamo, no? Detto questo, uno può benissimo imparare.
Però non le sembra,
diciamo,
non le sembra.
La sua storia è una storia diversa. La
Freccero invece?
È la storia di un grande attore, di un grande autore. Quella
Freccero?
Freccero ha diretto la Rete 2.
Niente.
Freccero, se dipendesse da me, gli farei dirigere i palinsesti generali della Rai, perché lo considero un grande palinsestaro più che un uomo di prodotto.
Di prodotto.
Perché, insomma, se uno guarda il palinsesto di Rai 4, è un palinsesto di telefilm uno dopo l'altro. Che sì. Scelti con intelligenza e cura, cioè proprio da un uomo che sa fare il palinsesto, ma insomma programmi
certo.
Ci sono,
va bene, dobbiamo chiudere, ci sentiamo prossimamente, siamo arrivati un po' in ritardo.
Stefano, auguri a voi.
Grazie Stefano Carugo, consigliere della Regione Lombardo, domani mi dispiace ci spiegherà tutto, perché vogliamo sapere tutto, perché non si vuole più sedere accanto a Nicole Minetti. Siamo stati travolti stasera, domani 18:30.
Voi siete sempre caldi, spiriti bollenti, lo so.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.